Passiamo all'ordine del giorno del Consiglio. Il primo punto è il documento unico di programmazione. E sulla relazione del Sindaco, prego.
Sì, allora, questo è un documento molto importante che deve essere approvato entro il 31 luglio e sulla base del quale dovrà poi essere compilato il bilancio che dovrà poi essere approvato entro il 31 dicembre, a meno che ci siano poi delle dilazioni che sono comunque previste dalla normativa. La cosa che posso dire è che la difficoltà di programmare di questi tempi è grandissima, come tutti coloro che si interessano di pubblica amministrazione non solo hanno potuto constatare. Nonostante ciò, noi abbiamo fatto dei grandi sforzi e ne approfitto per ringraziare gli uffici per il lavoro ottimo svolto e ringraziare gli assessori che hanno messo ognuno il suo pezzo per poter arrivare alla compilazione di questo documento programmatico qui molto importante. E se ne è parlato in commissione, quindi diciamo che l'argomento è già stato riscerato. Io non voglio entrare tecnicamente nei dettagli perché su questo interverrà l'assessore Lovera, a cui cedo immediatamente la parola, il quale sarà molto più preciso di me sulle cose tecniche. Prego.
Grazie. È difficile riassumere in pochi minuti alcune centinaia di pagine di documenti. Mi limiterò a alcuni cenni, lasciando poi a chi lo desidera leggere il tutto. Il DUP si compone di due sezioni, la sezione strategica, che è la durata del mandato elettorale. Quindi la sezione strategica praticamente col 2022 chiude la sua attività. Era molto più importante gli anni precedenti, questa sezione strategica doveva andare a prevedere, programmare l'attività che la Giunta e l'amministrazione voleva compiere durante il suo mandato. Oramai, essendo praticamente a fine mandato, neanche presente poi il semestre bianco, che poi non è un semestre, come diciamo anche gli ultimi mesi in cui praticamente saremo tenuti a fare il soffio ordinario dell'amministrazione, quindi la sezione strategica sta arrivando al termine della sua attività. Mentre la sezione operativa deve essere fatta per la durata pari al bilancio pluriennale, quindi anche 2022 e 2023. Anche in questo caso qui è evidente che poi la Giunta, l'amministrazione ci sarà il prossimo anno, dopo le elezioni, avrà il compito di andarlo a rettificare, migliorare, integrare in base alle proprie esigenze, alle proprie visioni politiche, alle proprie necessità. Quello che ritengo importante in questo praticamente ultimo o quasi ultima revisione del DUP, e non escludo che ci sarà qualche piccola revisione in base a quello che la maggioranza, il Consiglio, la maggioranza e la Giunta andranno a decidere nei prossimi mesi, sono gli indicatori che trovate inseriti in questo DUP. Gli indicatori che quest'anno, quindi nel 2022, sono stati leggermente sballati rispetto alla norma. Il Covid ha avuto un impatto abbastanza pesante e in modo particolare sulle entrate. Le entrate praticamente, anziché coprire le entrate tributarie, le entrate proprie del Comune, anziché coprire circa il 94% del fabbisogno, sono scese all'83%. Quindi se non ci fossero stati i sostegni, i vari fondoni, i vari supporti, contributi a parte dello Stato, il Comune non sarebbe riuscito, come tutti i Comuni d'Italia, non sarebbe riuscito ad arrivare a fine anno. Un altro dato interessante, me ne sono preso alcune che poi sta bene, trovate decine e decine sul DUP, quello è importante, c'è stato un calo della pressione tributaria sui cittadini, col fatto che molti tributi locali sono stati ridotti o per legge o per scelte del Comune. Abbiamo utilizzato i contributi dello Stato e quant'altro, praticamente da una media di sole entrate tributarie di 614 euro a pro capite siamo scesi sotto i 566 euro, quindi è stato un grosso riduzione di entrate. Lo stesso dicasi per le entrate tributarie e extratributarie, in cui c'è stata una riduzione di oltre il 12% di incasso e di pressione tributaria sui cittadini. Contemporaneamente, e un impatto minore è stato quello del personale, la percentuale del costo personale è cambiata poco, praticamente siamo rimasti abbastanza fermi, è diminuita la pressione, cioè la pressione fiscale è diminuita sui cittadini dovuto al fatto che o lo Stato ha ridotto le tasse comunali intervenendo, rimborsando, o il Comune stesso l'anno scorso ha fatto delle grosse riduzioni utilizzando soldi propri. È diminuito anche il costo dei mutui, perché l'anno scorso i mutui erano sospesi, quindi praticamente il costo dei mutui è rimasto solo, non avendo rimborsato rate del mutuo, ma solo gli interessi, praticamente solo gli interessi, è diminuito molto anche il peso dei mutui sui cittadini. Diminuito praticamente da 14, nel 2018 però il singolo abitante erano 45 euro il costo del rimborso mutuo interesse, nel 2019 14 euro, nel 2020 7 euro, quindi si è dimezzato il costo del rimborso di mutui a questo motivo qui. Altri dati interessanti, poi lascio a voi sceglierli, è aumentato in percentuale leggermente il costo del personale sulle entrate tributarie, perché essendo il costo del personale quasi uguale all'anno precedente, ma diminuendo uno dei due fattori, è evidente che in percentuale è aumentato, anche se poi in realtà non è aumentato il costo reale o di poco. Un'altra cosa interessante è le condizioni di se siamo in situazione di ente strutturalmente deficitario. Ovviamente no, perché tutti i valori che vengono richiesti dal Ministero per definire questo stato da parte nostra sono negativi, nel senso non rientriamo nelle previsioni che lo Stato mette per definire un comune in deficitario. Su 8 parametri, tutti e 8 sono negativi, nel senso che sono favorevoli al comune, quindi non abbiamo sfondato nessun parametro. Sul discorso di altri, mi sono messo qualcuno, su altri supporti, altri parametri, non avrei grosse cose da dire. Ricordo quali sono le società di cui abbiamo il controllo o abbiamo partecipazione. Alpiacque col 5%, l'ATL Cuneese, l'Agenzia del Turismo, 0,47%, il consorzio Agenform, che a Savigliano è presente col CEMI, quindi scuola di modellismo, il 13,70%, consorzio Anviso Solidale, il 12,40%, l'Oxea, col 14,25%, Oxea stia parlando del consorzio rifiuti, la fondazione Ente Manifestazione, il 20%, e la GEF, rapporti della Digi, lo 0,52%, quindi uno 0, virgola. La GEAC è l'unica partecipata che normalmente chiude il bilancio in deficit. Noi come tutti gli anni andiamo sempre a accantonare un fondo per le perdite delle associate, delle partecipate, di poche migliaia di euro, avendo noi lo 0,52%. Vero che mai nessuno, nel caso infausto che non vuole neanche prevedere, neanche ipotizzare, ci fosse lo scioglimento o un fallimento dovrebbe chiedere dei soldi, perché assolutamente è una società, una SRL, però, quindi è un caso che io escludo a priori, ma noi siamo tenuti ad accantonare delle somme in quanto la nostra partecipazione perde di valore nel caso in cui il bilancio di questa società sia in deficit. Ripeto, lungi da noi questo, anzi si sta riprendendo abbastanza bene, ha molti voli nuovi, ha molte nuove iniziative, anche l'iniziativa di avere l'ospedale da campo unico in Europa occidentale di questo livello qui, iniziativa ottima che fa onore agli amministratori, però noi legalmente tutti gli anni accantoniamo alcune migliaia di euro a questo scopo, non perché crediamo che domani siano necessarie, ma perché siamo tenuti per legge, questo tengo a ribadirlo a voce alta. Un'altra tabella riguarda i tributi locali, quindi l'IMU e quant'altro, che come sapete non ci sono stati aumenti alcun genere, anzi abbiamo ridotto l'IMU sugli immobili concessi in locazione secondo gli accordi territoriali. Rimbombo poi il microfono, non so se qualcun altro ce l'ha acceso oppure no. Quindi in effetti abbiamo ridotto l'IMU in alcuni casi, mantenendo fede a una promessa fatta l'anno precedente, quando è stata istituita la nuova IMU, abbiamo uniformato tutte le tariffe, poi abbiamo detto, le aliquote, scusate, abbiamo detto, dateci un anno, ci prendiamo un anno di tempo per capire l'andamento e poi, se sarà possibile, andremo a fare riduzioni sui contratti, quelli concordati, i detti accordi territoriali. E questo l'abbiamo fatto. Sulla TAR non mi dilungo, perché direi cose che preferisco non dire, l'ho già ripetuto n volte in questa assise.
Si può aumentare, non si sente assolutamente niente.
E io più di così non mettere in bomba. Stavo dicendo che sull'IMU non mi soffermo, cioè scusate, sulla TAR non mi soffermo, perché ne abbiamo già discusso n volte in consiglio. Per il 2021 non sono previsti aumenti, in quanto per le utenze non domestiche lo Stato dà dei contributi, per le utenze domestiche il Comune ha messo risorse proprie per oltre 100.000 euro per mantenerle invariate nel 2021. Sul 2022 non sapremo quale sarà l'andamento. Aggiungo un'informazione che non è presente in questo documento qui. Venerdì abbiamo avuto l'incontro con i sindacati per il solito accordo annuale per il rimborso della TARI, parziale della TARI e dell'addizionale IRPEF a che un ISEE molto basso. Abbiamo raggiunto un accordo che è praticamente a fotocopia di quello dell'anno scorso, quindi allargando un po' il cordone della borsa, con l'intento che se i soldi messi a disposizione non saranno necessari, entro fine anno di rimpinguare in modo tale che tutti quelli che hanno un ISEE molto basso, che fanno domanda di questo rimborso doverosamente dovuto, aggiungo io, siano soddisfatti in questa richiesta qui. L'anno scorso, cioè in quest'anno, sono andati un po' lunghi, in quanto la TARI scadeva a gennaio di quest'anno e quindi non potevamo rimborsare un qualcosa a chi ancora non aveva pagato. Nel 2021 l'ultima scadenza è inizio dicembre, quindi saremo abbastanza più pronti a rimborsare, a iniziare questi rimborsi, già partendo praticamente da gennaio/febbraio del prossimo anno. Questo è quanto. Sul resto lascio a voi leggere i vari documenti, molto, molto corposi, da alcune centinaia di pagine, sapendo che molte tabelle sono poco significative, in quanto il 2020 è stato un anno, speriamo, irripetibile, che non si ripeta più.
Ci sono degli interventi su questo... Nessuno chiede di intervenire? Consigliera Bressi, prego.
Bene, allora, no, volevo solo dire che noi voteremo a favore del DUP, ma ci riserviamo di fare un intervento unico poi quando si parlerà più dopo del bilancio, anche perché le due insomma, questioni sono collegate e quindi non facciamo due interventi, ma volevo solo dire il nostro voto favorevole.
Bene, se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione il documento unico di programmazione. Chi è favorevole? C'è il riflesso del plexiglass, non vedo la minoranza, nessuno è favorevole? No. Allora, favorevoli Ferraro, Rimbici, Cordasco, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Rubiolo, no, chiedo scusa, Ambrogio, Comina, chi si astiene? Rubiolo, Portera, Giorgis, Racca, Delio. No, scusate, Ocelli, scusate. Si chiede l'immediata eseguibilità di questa delibera. Chi è favorevole? Ferraro, Rimbici, Cordasco, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi. Chi si astiene? Ambrogio, Comina. Scusate, io sono un po'... Rubiolo si astiene, Rubiolo, Portera, Giorgis, Racca e Ocelli. La delibera è approvata.
Ma anche su questa delibera andrò veloce, sullo stato di attuazione dei programmi del primo semestre.
Fammela annunciare almeno.
Scusa?
Fammela annunciare.
No, scusa.
Annuncio.
Secondo oggetto, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Prego, consigliere assessore Lovera.
Grazie del consigliere, ma al momento sono solo assessore.
Assessore.
No, scusate, immagino che la parte che sia più importante e che prima a tutti i consiglieri sia poi quella successiva sulla variazione di bilancio e quant'altro. Però anche questa è una delibera che deve passare in consiglio perché è richiesta in modo specifico dalla legge. Praticamente cos'è? I vari responsabili di settore, di concerto con i propri assessori, hanno verificato le attività effettuate nel primo semestre del 2021 in base agli obiettivi che avevano, in base anche alla permanenza dello stato di emergenza Covid. E c'è una relazione abbastanza corposa, ma scritta non in legalese né in bilancese, diciamo, molto discorsiva, cui è abbastanza facile andare a leggere lo stato di avanzamento dei lavori e quant'altro. Noi, i vari assessori e la Giunta, ritenuto che quanto loro dichiarato corrisponda ovviamente alla verità e che sia in linea con le attività previste e attese nel primo semestre, e quindi per quel che riguarda la Giunta è favorevole alla proposta di questo, in quanto risponde esattamente A alla realtà, B alle aspettative. Ovviamente il Consiglio Comunale deve deliberare su questo stato di attuazione di programmi e dare atto che è previsto dal principio contabile che questo deve essere approvato in questo Consiglio Comunale.
Non ci sono interventi? Allora metto in votazione la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi primo semestre 2021. Chi è favorevole? Ferraro, Rimbici, Cordasco, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Portera, Giorgi, Serracca, Occelli. Passiamo alla delibera successiva. Non c'è scritto qua. Allora si vota per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Ferraro, Rimbici, Cordasco, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Portera, Giorgi, Serracca, Occelli. La delibera successiva è il bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Prego, assessore Lovera.
Grazie. Ho già avvisato i consiglieri comunali che a causa di un errore di battitura ci sono alcuni numeri nel testo della delibera che non sono corretti. Sono tenuto a ripeterli in questa fase qui in modo che vengano registrati e che l'ufficio delibere possa apportare le modifiche. Preciso, come già sapete, che non hanno alcun impatto sui risultati finali, ma sono solo errori di battitura su numeri che poi il progetto finale non riprende. Quindi a pagina 3 della delibera, la voce delibera, c'è scritto che l'avanzo di amministrazione destinato al conto capitale al 30 giugno 93.032,34 anziché 93.008,90. A pagina 7 il fondo contenzioso è valorizzato in 345.317,47 anziché 380.554,47. Questi due errori di battitura non incidono sul risultato finale, per cui l'avanzo di amministrazione libero al 31/12/2020 è confermato in 3.677.930,32 centesimi e l'avanzo libero post questo Consiglio Comunale, ammesso che il Consiglio Comunale approvi la variazione di bilancio nella loro proporre, e di 2.342.187,92 come correttamente esposto sulla bozza di delibera. Informo inoltre che i revisori hanno chiesto di cancellare una frase dall'ultima pagina, ritenendola ridondante e non e inutile. La frase è questa. C'è la frase, il testo scritto è: approvare la variazione di bilancio di previsione finanziaria 2021-2023, di cui è allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche utile per garantire il mantenimento di equilibri di bilancio. La frase anche utile per garantire il mantenimento di bilancio deve ritenersi cancellata su indicazione del revisore, ritenendola ridondante perché non necessaria. Fatte queste premesse, per cui vengono inserite poi nella delibera corretta che verrà poi pubblicata sul labo pretorio, e tra l'altro, visto che vi ho anche inviato lo specchietto corretto di questi due errori materiali, poi così se qualcuno vuole esaminarlo senza problemi. Questa delibera che andiamo a presentare è praticamente una delle più importanti in assoluto dell'anno, anche perché per legge i comuni devono almeno una volta all'anno e sicuramente entro il 31 luglio fare l'assestamento di bilancio e la salvaguardia degli equilibri, non solo alla data odierna, ma in prospettiva anche per il futuro fino a fine anno. Quindi tutte le documentazioni che voi avete in mano, tutte le varie tabelle, tutti i vari studi certificano che a oggi il bilancio è in equilibrio, che vengono salvaguardati gli equilibri stessi, ma che vengono anche salvaguardati in futuro, fino al 31 dicembre, in base anche a tutti i vari documenti che i vari responsabili settore hanno sottoscritto, dichiarando che il bilancio, che loro, i fondi che hanno a disposizione sono necessari e sufficienti, che allo stato dell'arte non prevedono cose straordinarie che possono inficiare questo risultato. Vero che se domani venisse, che ne so, una mega alluvione a Savigliano anziché a siccità, lo scenario cambia, ma noi in questo sono fatti eccezionali che non ricadono sotto la nostra responsabilità. Quindi questo assestamento è fatto a oggi, ma con traguardo a fine anno, quindi allo stato dell'arte noi siamo tranquilli nel poter dire che non ci sono problemi di assestamento o di equilibrio da adesso a fine anno. Abbiamo avuto, io avevo dichiarato nel consiglio precedente, due consigli fa, un discorso che poteva esserci un punto di attenzione sulla cassa, sulla liquidità, in quanto non ho ancora incassato la prima rata dell'IMU e sapete che la prima rata della TARI sarà a settembre. Nel frattempo la prima rata dell'IMU è stata incassata, che è stata girata dallo Stato, sono in linea con le aspettative, quindi anche questa remora al momento è decaduta, in quanto se normalmente la storia ci insegna che quando la prima rata è in linea con le aspettative, normalmente la seconda rata lo è altrettanto. Quindi al momento non abbiamo possibilità di dire che la TARI non verrà pagata e non abbiamo ancora messo i bolletti, quindi in base alle informazioni del nostro possesso, alle previsioni che siamo in grado di fare e anche alla storia di questo comune, siamo tranquilli nel portare questa delibera di salvaguardia del bilancio al Consiglio Comunale. A valle di questo dobbiamo presentare anche il discorso della variazione di bilancio che è già recepita in queste tabelle qui. Infatti, se voi andate a vedere la tabella dell'avanzo di bilancio, prevede già 1.308.000 in meno di utilizzo di questa variazione di oggi che viene portata al Consiglio Comunale. Quindi io passerei subito a parlare della variazione di bilancio, di cui praticamente tutti avete avuto uno specchietto molto comprensibile su cui poter ragionare e non esclusivamente quello che per legge siamo tenuti a fornirvi. Questo grazie anche alla richiesta di due prime commissioni fa, in cui si è stato chiesto in modo esplicito e non c'è nessun problema ovviamente a fornirlo. E quindi passerei diciamo al piatto forte, lasciando poi spazio alla discussione e alle risposte mie, degli altri assessori e o del sindaco dove sarà necessario. Partiamo dalla variazione del 2021, poi c'è anche una variazione 2022-2023 che però andrò a riassumere molto velocemente. Come diciamo da un paio di volte questa parte qui, vi ho fornito un documento in cui per ogni uscita e anche evidenziata la fonte di finanziamento in modo molto dettagliato. E come sapete, non tutte le entrate possono essere usate per tutti gli scopi. Ci sono delle entrate che sono vincolate a spese correnti normali, vincolate a delle spese particolari, vincolate a investimenti o a spese una tanto. Quindi questo piccolo esercizio di fare questa tabella può anche essere utile a chi volesse approfondire un po' di più queste dinamiche che sovente sono misteriose per gli addetti ai lavori e sovente anche oggetto di lunghe discussioni sul nulla, perché sono due obblighi di legge. Allora, quando c'è scritto ADA vuol dire avanzo di amministrazione o, come di solito viene detto, avanzo di bilancio. Con avanzo di amministrazione vincolato alle funzioni fondamentali di 16.000 euro lo utilizziamo per comparare e migliorare l'aspetto dei microfoni e quant'altro della sala consiglio comunale, in modo tale che ognuno di noi abbia il microfono personale e non sia problemi di contaminazione di Covid e quant'altro. Con 5.384 euro di IMU ICI dovute attività di verifica e controllo, diciamo imposte pagate in un secondo tempo, andiamo a finanziare il fondo incentivante dell'ufficio tributi. Probabilmente non ricordate che l'anno scorso avevo detto che per una svista della legge l'unico ufficio in cui non aveva fondi incentivanti era l'ufficio tributi, perché l'incentivo era basato sull'ICI. L'ICI è stata abolita e lo Stato non ha cambiato la legge. L'anno scorso lo Stato ha cambiato la legge in modo tale che anche l'ufficio tributi ha un fondo incentivante che stiamo finanziando con l'attività di recupero dei tributi evasi. Con la tassa di ammissione concorsi per il personale finanziamo ovviamente i concorsi, ovviamente sono 1.500 euro. Dopodiché, con alcune entrate, un rimborso forfettario per i diritti d'imbarco degli aeroporti, che ho accennato la volta scorsa, un 226 euro di contributi tra l'Armaggiore a Genova, che del rimborso spese, da un rimborso spese ci arriva dall'ANCI, da 30.000 euro di violazioni di materia urbanistica e 9.257 euro di sanzioni del codice della strada, andiamo a finanziare 2.600 euro per un contributo straordinario per la gestione dei locali dell'ex centro anziani, 5.000 euro sui servizi informatici degli uffici comunali, 35.000 euro alla manifestazione una tantum per i moti del 200enario 1820-1821, 1.000 euro per l'anzione del randagismo e 1.000 euro per servizi ausiliari di stampa, relegatura e quant'altro per lo sportello unico d'attività dell'edilizia. Abbiamo ricevuto 10.000 euro dalla Fondazione Cassa Espagna di Torino per le manifestazioni e ovviamente sono utilizzate per le manifestazioni. Questa chiude una parte poco corposa delle entrate e uscite correnti. La parte che ritengo probabilmente sia interessante per tutti e che immagino che darà luogo a molti interventi è sul conto capitale, entrate e uscite in conto capitale. Come sapete, abbiamo ricevuto un lascito della signora Sinaglia in titoli di Stato, che quando l'abbiamo recepito, mi pare il Consiglio Comunale scorso o quello precedente, ma deve essere quello scorso, essendo titoli, l'abbiamo potuto creare un capitolo apposto di acquisizione titoli. Acquisizione a costo zero, sono stati donati, ma quello era il capitolo. Questi titoli, quindi la vendita di questi titoli, il ricavato della vendita di questi titoli può essere utilizzato esclusivamente per il Museo Civico, esclusivamente in conto capitale. In questa prima variazione andiamo ad autorizzare l'alienazione di titoli per 40.500 euro, per restauro opera arredi 9.000 euro, manutenzione straordinaria del museo 21.500 euro e spese di progettazione per la nuova sala 2.000 euro, totale 40.500 euro. Da proventi straordinari delle concessioni edilizie destinate ad investimenti 85.000 euro andiamo a finanziare per 7.000 euro un adeguamento antincendio partito dello sport, che però questo al costo totale è di 20.000 euro. Per cui 7.000 euro li prendiamo da questi oneri qui e gli altri 13.000 li troveremo più avanti da un'altra fonte di finanziamento, perché era impossibile finanziare tutto con un'unica fonte. E 78.000 euro spese per viabilità, interventi in manutenzione straordinaria sulla viabilità. E quindi 78 più 7 fanno 85. Da un contributo regionale in conto capitale abbiamo finanziato parte dell'acquisto di tribune per eventi sportivi e culturali, 6.755, anche se il costo totale è di 15.000 euro, troveremo più avanti il delta, e 15.905 acquisizione hardware per uffici comunali. Anche in questo caso qui l'importo richiesto è 25.000 euro, ma la capienza non c'era, e con un'ADA, con un avanzo vincolato della Regione Piemonte di 1.095 euro, andiamo a finanziare la remanenza di questo acquisto hardware per un totale di 25.000 euro. Quindi due fonti di finanziamento diverse, entrambe destinate al conto capitale, entrambe sono utilizzate dal conto capitale, spaccando in due un'unica spesa, un unico investimento con due finanziamenti. No, scusate, prima ho detto 16.000, ho detto una, mi sono sbagliato, quando ho parlato di 16.000 euro la prima voce non era per i microfoni, chiedo scusa, è il servizio sotto di guardiania e di monitoraggio degli ingressi, mi chiedo scusa. Anche perché i microfoni 16.000 euro in esercitazione, i microfoni costano, è previsto 6.765 euro e sono finanziati anche qui dall'ADA vincolato fondo funzioni che trovate come penultima voce. Poi abbiamo previsto l'utilizzo di 1.325.743 euro di avanzo libero per questi finanziamenti. 22.500 euro per acquisto giochi, bimbi e parchi giardini. Quindi andiamo sempre a incrementare, perché avendo 34 parchi per i bambini, alcuni già datati, è necessaria la sostituzione di molti giochi in quanto o non più funzionanti o perché non più a norma. Abbiamo iniziato recentemente a sostituire uno scivolo con fondi già stanziati prima alle Valdigi, se non ricordo male è stata fatta anche un'operazione nel giardinetto di San Salvatore. Stiamo andando avanti, man mano a sostituirli, c'è un programma molto complesso che ogni singolo ovviamente gioco è mappato dove è situato, quando è stato messo, se è a norma oppure no, se gli è stato sostituito recentemente, se la sostituzione è prevista brevissimo o nel medio termine. Quindi partendo da questo specchietto in cui tutto è mappato, colorato in modo diverso, stiamo sostituendoli lentamente perché le fabbriche non consegnino, non li stanno consegnando. Noi abbiamo i soldi e il programma, ma le consegne vanno a rilento, come quasi tutto quel che riguarda i materiali ferrosi e plastici in questo momento. Abbiamo, e mi spiace si è alzato il consigliere Occelli, stiamo finanziando con 138.000 la costruzione di 50 loculi nel cimitero San Salvatore, ne abbiamo parlato alcune volte in consiglio comunale, ci l'ha promessa di finanziarle e la stiamo mantenendo. 400.000 euro per la manutenzione straordinaria della biblioteca civica, 622.000 euro per il rifacimento pista atletica Stadio Morino, 122.000 euro per l'adeguamento antincendio scorto da Papa Giovanni, 13.000 euro, che sommati 7.000 che ho detto prima, per adeguare gli impianti antincendio per il tetto dello sport, quello del proprietario del comune, quindi stiamo parlando di Borgo Pieve, totale fanno 20.000 euro, e rimanenti 8.245 euro per l'acquisto tribune per eventi sportivi e culturali, che con i 6.755 ho detto prima fanno 15.000 euro. Comunque questo è tutto spiegato in calce nello specchietto che vi ho dato. Questo chiude le variazioni in conto capitale per un totale di 1.489.763 euro relativi all'anno 2021. Nelle variazioni dell'anno 2022 e 2023, utilizzando principalmente dei giri conti, siamo andati a finanziare il bando che dovrebbe uscire per l'assegnazione pluriennale della manutenzione e della gestione dei cimiteri. In questo momento qui c'è un'assegnazione dal 1 luglio, se non ricordo male, al 31 dicembre. Visto che il risultato è positivo, l'intenzione è quella di procedere a un bando pluriennale E noi, visto che la visibilità nostra è sempre di 3 anni, siamo andati a finanziare 2022 e 2023 la base d'asta, su cui ovviamente ci aspettiamo una riduzione, con dei girifondi per cui noi andremo a risparmiare dei soldi al comune sul personale del cimitero, sull'acquisto del lapide, sull'acquisto delle croci, su manutenzione varie, e quindi con una serie di giriconti ci siamo andati a finanziare questa spesa pluriennale. Questo è quanto su quell'altro. Occelli è riuscito, però insomma ho voluto, lo ripeto, che promessa era e promessa è mantenuta. Ovviamente se poi il Consiglio Comunale approva questo e approva ovviamente quanto molto sinteticamente ho espresso in precedenza ho illustrato.
Ha chiesto la parola il consigliere Occelli, prego.
Grazie Presidente, infatti ho chiesto subito la parola proprio per fare alcune considerazioni e alcune richieste di chiarimenti. Prima considerazione è proprio di soddisfazione per questo stanziamento per il cimitero di San Salvatore, quindi ringrazio l'assessore per questo. Però era stata comunque una richiesta non una richiesta mia ma dei frazionisti, perché io spero di non averne ancora bisogno per un po'. Comunque, poi devo fare un paio di richieste. Volevo capire, per quanto riguarda lo stanziamento sui moti del 2021, adesso non voglio entrare nel merito perché so che altri consiglieri volevano parlarne, però volevo capire come ha fatto la spesa ad ammontare, ad essere così elevata. Volevo capire cosa è stato fatto di preciso per arrivare a 35.000 euro. Per quanto riguarda l'impianto audio, fa piacere che siamo stati considerati anche noi consiglieri, e quindi avremo poi un microfono a testa. Spero che anche questa spesa sia poi superata dagli eventi, nel senso che il Covid va via, non abbiamo poi più paura di infettarci uno con l'altro, speriamo. Per quanto riguarda invece i 10.000 euro sugli eventi, volevo sapere se si è già pensato a qualche evento da fare con questi soldi oppure sono a copertura di altri eventi già programmati. Per quanto riguarda le giostre, sì, confermo che San Salvatore è stato fatto qualcosa. Volevo capire le altre frazioni, se c'è già uno schema in cui si capisce se le altre frazioni sono contemplate oppure no. Infatti. Poi, ecco, per quanto riguarda i lavori antincendio del palazzetto dello sport, a cui avevo anche accennato in commissione, volevo capire, sono cambiate le norme oppure si è proprio rotto qualcosa che quindi va rifatto? Perché comunque in questo palazzetto, come ho già detto, si spera che il palazzetto venga buttato giù per fare l'ospedale invece di farlo da un'altra parte. Per adesso basta così. Per quanto riguarda la dichiarazione di voto, vedrò anche in base alle risposte. Grazie.
Ha chiesto la parola al consigliere Ferraro. Io proporrei di accettare tutte le interventi e poi dare le risposte che sono emerse. Prego.
Ma più che domande, io vorrei fare una valutazione politica sulla proposta del bilancio. Credo che noi arriviamo qui dopo, quindi c'è anche un percorso democratico, sia in maggioranza sia nella prima commissione, quindi tutti questi temi sono stati sviscerati. Quindi da un punto di vista politico, per non spaventare nessuno, annuncio il voto favorevole del gruppo. Però mi permetterei di, così velocemente, di fare due valutazioni più che altro politiche, che sono queste. Nel senso che, ironicamente, si potrebbe dire, e quindi questa è la mia soddisfazione, che questo momento dovevamo viverlo 4 anni fa in termini di visione per la città, quindi finalmente dopo 4 anni cominciamo a, come dire, almeno a avere delle idee sul piano strutturale del come intervenire. Mi si dirà, si è passati 3 anni, 4 anni a risanare quello che altri avevano fatto, ma è una vecchia storiella che a me non convince, però la dico perché ripeto, questa è una cosa. Io quello che voglio dire è questo: io credo che abbiamo fatto anche da un punto di vista democratico una bella discussione all'interno della prima commissione del bilancio, quindi c'è stata un'articolazione anche di valutazione molto pacata e quindi senza nessun problema. Quindi d'accordo sull'impianto e su quello che è stata la svolta finalmente a questo bilancio per i prossimi periodi, e quindi niente da dire. Io credo però che, senza, come dire, andare a interferire su quelli che sono state i vari capitoli a cui sono rivolti questi investimenti, credo che noi dovremmo assumere una responsabilità, che io la dico qui in termini generali come maggioranza e come consiglio, di un approfondimento maggiore e più coinvolgimento sia da parte del Consiglio Comunale che delle parti della nostra città. E mi spiego meglio: se parliamo di atletica, se parliamo di sport, io credo che un maggior coinvolgimento di tutti quelli che operano all'interno dello sport andrebbe fatto, perché l'autosufficienza e quindi non avere il dubbio, secondo me delle volte è meglio avere dei dubbi e fare qualcosa più importante per la città che avere la presunzione, e questo vale per me, vale per tutti, che avere la presunzione che quello che siccome sono elaborazioni giustamente, politicamente corrette da parte della Giunta, io credo che un coinvolgimento maggiore, per cui ho sentito, l'ho detto anche in commissione per quanto riguarda la biblioteca, che un approfondimento maggiore dopo le ferie su una risistemazione diversa che ci potrebbe essere all'interno per la biblioteca, valutiamo bene che quelli sono soldi acquisiti per quanto riguarda il settore della biblioteca, ma spenderli in questo modo qui potrebbe, poi se questo è, si farà. Come lo stesso discorso vale per quanto riguarda lo sport, quindi la pista ciclabile, eccetera, eccetera, che è stata anche oggetto di un confronto all'interno della Commissione. Quindi io credo, mi auguro, come tutti i temi che verranno ad ottobre, dalla questione dell'ospedale, che avevo detto già prima, ma su altri temi importanti a catena che vanno in modo, come dire, a ricambiare e poi avere la visione della città nei prossimi anni, noi dobbiamo anche non far finta che c'è la campagna elettorale. Io credo che noi dobbiamo ragionare oggi, siamo a pieno titolo fino a giugno dell'anno prossimo, come se dovessimo durare 10 anni. Poi le strumentalizzazioni politiche, le campagne elettorali, io le lascerei da parte. Questo è un appello che mi permetto di fare all'intero Consiglio Comunale, perché credo che tutti insieme possiamo fare molto meglio per la città di Savignano.
Ha chiesto la parola il consigliere Rubiolo, prego, può intervenire.
Grazie Presidente. Alcune delucidazioni. Partiamo dai contributi ministeriali che sono arrivati per il potenziamento dei centri estivi. Savigliano, perlomeno la sua amministrazione attuale, ha fatto, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, ha fatto delle variazioni di bilancio per la gestione della propria attività estiva nei confronti dei ragazzi che frequentano le scuole in associazione all'Oasi Giovani. Io vorrei capire qualcosa, un po' meglio specificante, il merito di questo stanziamento. Mi spiego. Nella specifica che ci è stata data e nella delibera si parla di un bando che verrà fatto per distribuire questi finanziamenti. Vorrei capire in che termini e quando, o se è già partito il bando, e a questo bando in realtà chi può effettivamente partecipare, cioè comunità, soggetti privati, associazioni. La stessa organizzatrice dei centri estivi per conto del Comune, che ha in questo momento ricevuto sostanziosi finanziamenti, può partecipare al bando. Quindi diciamo che vorrei alcune specifiche su questi 54.345 euro che vengono stanziati, che è una cifra direi relativamente importante. Poi sono anch'io a chiedermi i 35.000 euro che ha già, su cui si è già soffermato il consigliere Occelli per la commemorazione dei moti. So che è stata fatta una ristrutturazione della statua di Piazza Santa Rosa, però ritengo che 35.000 euro effettivamente siano una cifra abbastanza importante. Quindi anche qui chiederei un conteggio un pochino più specifico di come sono stati spesi. Vorrei anche qualche informazione in più sulla realizzazione del nuovo padiglione del cimitero di San Salvatore, quando partiranno i lavori, se partiranno ancora nell'arco di quest'anno e in quale numero, diciamo, quanti loculi potrà ospitare questo nuovo padiglione. Per quel che riguarda il rifacimento della pista d'atletica dello stadio Ottavio Morino, vorrei capire dall'assessore, 622.000 euro, se non ricordo male un po' di tempo fa, forse già in un bilancio passato, riferito forse all'anno scorso, si ipotizzava la possibilità di partecipare a un bando e quindi l'ipotesi di stanziamento da parte del Comune era una cifra intorno ai 200.000. 622.000 euro sono veramente tanti. Però sono curioso se l'assessore avrà piacere di illustrare meglio questa spesa, di capire come verranno gestiti, come vorrei capire l'acquisto delle tribune per eventi sportivi e culturali, come mai è stata decisa in questo momento. Abbiamo eventi sportivi e culturali da sostenere nei prossimi mesi? Cioè, in 5 anni nulla è stato fatto di questo, adesso arriviamo a, mi scuso col consigliere Ferraro, a un anno dalle elezioni e decidiamo di comprare le tribune per gli eventi. Cioè, abbiamo degli spazi che non richiedono l'ausilio di tribune, però magari è una necessità. Io questa non... Tanti anni fa abbiamo venduto il padiglione delle feste frazionali e qualcuno ha detto che forse era meglio sostituirlo con uno nuovo. Oggi noi compriamo delle tribune, serviranno per le frazioni, non lo so per cosa possono servire, però sono domande che mi sono fatto nel momento in cui ho letto questo prospetto e che oggi esternalizzo, perché in commissione giustamente l'assessore Lovera ha detto in occasione del consigliere del consiglio comunale ci sono gli assessori competenti, quindi qualcuno darà la risposta. Per quel che riguarda ma le affermazioni del nostro sindaco sui giornali locali erano state abbastanza palesi, no? La biblioteca è una priorità. Ed ecco che miracolosamente saltano fuori 400.000 euro. Complimenti. Però ciò non toglie che doveva scoppiare il bubbone per cercare, il presidente è stato un ex medico, per cercare di chiudere la ferita. Ma questa è una ferita che non si chiude con 400.000 euro, perché il consigliere Ferraro dice incominciamo a intravedere la programmazione, fateci vedere la programmazione. Che cosa fate con questi 400.000 euro? Cioè, la biblioteca rimane dov'è? Si ipotizza di trovare un locale alternativo? Si fanno degli interventi, per cui in piemontese si dice che è peggio il tacun che il buch, no? Quindi, che il buco. Quindi queste sono, secondo me, io le definisco delle operazioni interessanti, diciamo, in previsione di quello che potrebbe essere per il nostro comune il cosiddetto semestre bianco, no? Quello che ci accompagna alle elezioni. Ho dei dubbi anche, cioè dei dubbi ma relativi, perché qui ci sono delle leggi che comportano degli interventi che sono obbligatori e quindi, viste le cifre, però effettivamente sia sull'intervento legato all'antincendio della scuola Papa Giovanni XXII e sia sui lavori di adeguamento per l'antincendio nel palazzetto dello sport, mi domando e dico anche qui se sulla scuola con meno intensità, ma sul palazzetto, se non era necessario intervenire in tempi brevi, forse questa spesa e questi soldi potevano essere utilizzati per altre cose. Sulla scuola, giusto l'intervento che viene fatto sulla scuola Papa Giovanni XXII, ma mi permetto di suggerire che forse sarebbe ora di pensare a un progetto per una nuova scuola. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Portera, prego.
Un uccellino mi aveva fatto già cenno tempo fa che probabilmente a un certo punto della consigliatura sarebbero comunque arrivati tanti soldi, almeno ci sarebbero stati tanti soldini pronti per in realtà ci sono state delle vicende che effettivamente hanno portato ad avere una disponibilità anche superiore a quella che poteva essere quella prevista, parte vincolata e parte no. In realtà in questo momento voglio soffermarmi soltanto, al di là di qualche incertezza, ma ha già chiesto il consigliere Rubiolo e quindi avremo la risposta sui lavori di adeguamento antincendio, probabilmente ci sono le motivazioni, mi vorrei soffermare su due spese in particolare, che mi fanno chiaramente piacere, visto l'impegno che viene profuso in una certa direzione, e sono i lavori di manutenzione straordinaria della biblioteca civica per 400.000 euro e 622.000 euro per il rifacimento della pista di atleti al Stadio Morino, per motivi che sono stati anche un pochettino accennati, ma che vorrei mettere a fuoco in questo momento per questo specifico motivo. Cioè sono due spese che secondo me presuppongono delle grandi decisioni che a mio avviso devono coinvolgere un pochettino tutta la comunità. Mentre per la biblioteca civica c'è uno stanziamento di 400.000 euro che potrebbe essere così utilizzato in una serie di direzioni senza che sia qui precisato, invece per la pista di atletica si parla proprio dello Stadio Morino. Ora, cerco di chiarire meglio. Cosa vogliamo fare della biblioteca civica? Come vogliamo vedere la biblioteca civica fra 10 anni? Cioè, vogliamo avere la biblioteca civica lì dov'è? Ristrutturata? Risistemata? Oppure vogliamo avere una biblioteca civica che si inserisce in un contesto strategico, culturale di tipo diverso? Può anche andar bene, può darsi che sia la cosa migliore tenere la biblioteca civica lì dov'è, però appunto deve essere frutto di una decisione. E chiedo appunto se è una decisione che sia già stata presa o sia una decisione che debba ancora essere presa e per cui questi soldi siano stati, diciamo così, messi lì, pronti per l'uso, in attesa di decidere esattamente quale tipo di intervento strategico fare, appunto la ristrutturazione dell'esistente oppure una realizzazione di un nuovo sito. Lo stesso problema si pone, secondo me si doveva porre per la pista di atletica, perché avevo fatto uno studio così un po' empirico, non tecnico, su quello che era, tutta l'impiantistica, erano le necessità dell'impiantistica sportiva savigliana, che probabilmente poteva essere ripensata. Anche qui dico, può darsi che mantenere e ristrutturare l'esistente sia la scelta strategica giusta, però appunto dovrebbe essere frutto di un approfondimento e di una decisione. Entrando un pochettino nel dettaglio, nel momento in cui si decide di rifare la pista di atletica dello Stadio Morino, sappiamo delle due l'una: per i prossimi 50 anni o non ci precludiamo la possibilità di avere un giorno lo Stadio Morino centrale in erba sintetica, oppure se decidiamo di avere anche l'erba sintetica, avremo una pista d'atletica declassata, perché non potrà contenere alcune specialità dell'atletica. Mi riferisco al lancio del peso, lancio del giavellotto, lancio del disco, eccetera. Quindi, partendo da questa scelta, ci poniamo questi due possibili limiti. Viceversa, c'era la possibilità di rivalutare completamente l'impiantistica, spostando magari la pista d'atletica altrove. So che è molto difficile, perché ho ipotizzato con delle persone dei possibili siti. Ovviamente si sarebbero dovuti fare degli spostamenti, però questo discorso, questo ragionamento almeno pubblicamente non si è fatto. Io credo che sia opportuno, prima di intervenire, ma era anche la piscina, è uno di questi argomenti, uno di questi temi su cui probabilmente era meglio ragionare prima di intervenire, perché le decisioni che sembrano prese con questi stanziamenti sembrano, diciamo così, presupporre la scelta comunque di mantenere l'impiantistica sportiva così come è stata costruita negli anni, tra virgolette, a pezzetti, aggiungendo in un sito quell'impianto, in un altro sito quell'altro impianto, senza un disegno organico, come è normale che sia, no? Quando una città cresce, da che ha un solo uno stadio, che fino a quando cresce. Quindi metto questi due dubbi su questi due tipi di interventi. Che decisione politica ci sta a monte? Semplicemente si è già deciso di mantenere l'esistente? Oppure, punto di domanda, grazie.
Ci sono altri interventi? Consigliera Bressi, prego.
Dunque, stasera ovviamente siamo qui a affrontare un tema importante come quello del DUP e del bilancio di previsione finanziario che va e arriverà fino al 2023, anche se la nostra consigliatura finirà prima, ma giustamente l'amministrazione deve prevedere anche per questi anni. Ecco, questo bilancio presenta, come ha testé spiegato l'assessore Lovera, un cospicuo avanzo da impiegare, un avanzo che ci permette di fare degli investimenti per la città importanti, ma allo stesso tempo non si può non notare che l'avanzo di questi ultimi anni, negli ultimi anni, ha assunto nelle pubbliche amministrazioni un rilievo così importante da rappresentare il maggior investimento dell'amministrazione su interventi straordinari, ma necessari appunto nei loro settori. Sono cambiate le regole, c'è stato ricordato, le regole rispetto al passato sono minori e meno certe le entrate dallo Stato, i comuni devono fare conto sulle proprie entrate e abbiamo poi attraversato un periodo pesante segnato dal Covid e da tutto ciò che ne è conseguito e che abbiamo già sottolineato nell'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo, che ha tenuto bene nonostante le difficoltà, e di questo ringraziamo soprattutto il rigore dell'assessore Lovera e il buon lavoro degli uffici competenti. Valutiamo positivi gli interventi indicati nell'impiego dell'avanzo, che sono stati scelti tra quelli necessari e urgenti nei loro settori. 1.325.743 euro rappresentano il più cospicuo investimento di questi ultimi anni e la città ne usufruirà certo in modo positivo. Dall'adeguamento dell'antincendio ai giochi dei bambini per i parchi, il nuovo padiglione presso il cimitero di San Salvatore, la manutenzione straordinaria della biblioteca e il rifacimento della pista di atletica. Ma l'ordine del giorno di stasera ci consente anche di fare alcune considerazioni più generali sull'approccio alle risorse disponibili e al coraggio nell'osare in una programmazione più ambiziosa di quanto è stato, a nostro avviso, finora fatto. Crediamo che non sia sufficiente considerare come unica grande risorsa l'avanzo di bilancio, che come sappiamo non è programmabile, e quindi oggi, se i comuni vogliono fare interventi di rilievo, debbono guardare altrove, ai fondi europei, ai fondi regionali, nazionali, alle fondazioni, agli enti e ancora e sempre, anche se con la cautela del caso, ai mutui. Alcuni comuni vicino a noi hanno rifatto le scuole con fondi appositi stanziati dallo Stato, alcuni hanno realizzato opere di pubblica utilità a costo zero, perché ad esempio il GSE premia il risparmio energetico e quindi, per fare degli esempi a noi vicini, si è riusciti a fare delle opere programmate nel tempo. Su questo l'obiezione che c'è sempre stata fatta è quella di reperire i fondi di compartecipazione richiesti in molti bandi. Noi pensiamo che, così come hanno fatto altri enti locali, si sarebbe anche potuto fare qui, sicuramente non siamo diversi. Crediamo sia necessaria una politica espansiva e non del giorno per giorno o dei piccoli passi, che purtroppo non ci portano lontano, ma ci tengono semmai piuttosto lontani dall'obiettivo. Questa non è una valutazione anticipata di fine mandato, ma sono considerazioni che abbiamo portato spesso in maggioranza, lontano dai riflettori, chiedendo più coraggio e sottolineando quali fossero per il PD le criticità, anche ad esempio con un documento proprio dopo il primo periodo Covid, chiedendo, tra l'altro illustrato in Consiglio Comunale, chiedendo più coraggio e sottolineando appunto alcune criticità che oggi riscontriamo ancora. Il modus operandi è stato quello di considerare che le risorse sono poche, che occorre quindi avere un atteggiamento prudente e mantenere la solidità del comune. Certo, queste sono valutazioni che non possiamo assolutamente dire che siano negative, anzi, ma che a nostro avviso mostrano qualche problema di previsione e di programmazione, oltre alla difficoltà a strutturare la macchina organizzativa del comune al passo coi tempi, con gli strumenti necessari a gestire queste nuove opportunità di finanziamento. In amministrazione si dice che bisogna avere sempre i cassetti pieni di progetti, sapendo che non tutti i progetti verranno fatti dalla consigliatura corrente, ma molti verranno realizzati nel futuro da altre amministrazioni, ma l'individuazione è importante. Ecco, per molto tempo la nostra amministrazione si è mossa così e negli anni sono stati programmati e progettati, portati a termine grandi interventi come quelli della Crusenera, l'Università, le Rive del Maera, il Museo, la Gipsofeca, la Mercatale, per citarne alcuni, e non erano certo promesse facili e poi non mantenute, ma progetti di largo respiro realizzati con impegno e tenacia nel tempo e che hanno cambiato in meglio il volto della nostra città. Oggi, da questo punto di vista, siamo un po' fermi. Quanti progetti abbiamo nel cassetto? Forse, e dico forse, troppo pochi. Ad esempio abbiamo la cittadella dello sport che ci ha proposto l'assessore Tesio, abbiamo la casa di via Torino 258, fortemente voluta e difesa dall'assessore Forzasco, l'abbattimento della tettoia e il prossimo rifacimento di piazza Cavour con la creazione dell'osservatorio delle barriere architettoniche, una buona collaborazione tra lavori pubblici, sociale, pari opportunità. Ma per il futuro abbiamo bisogno di progettare ancora. Ad esempio, è già stato detto, una biblioteca magari più moderna, più funzionale. E poi, oltre ad altre cose, sicuramente bisogna parlare di ambiente. Non, scusa caro Giulio, di diventare la cintura esterna di Torino, ma di potenziare la nostra identità fortemente radicata sul territorio e che ci circonda e con la quale noi dobbiamo avere più collaborazione. Temi che abbiamo più volte sottolineato e che pensiamo necessario mettere in prospettiva all'ordine del giorno. Ci preme dire tutto ciò in un momento in cui il sindaco, e non solo lui, per la verità anche alcuni altri consiglieri, anche di minoranza, liquidano il PD dicendo che in fondo ha sempre votato a favore in questa consigliatura. Noi ci teniamo a sottolineare che siamo sempre stati leali, che abbiamo avuto il mandato degli elettori a governare con questo, in questo quinquennio col candidato sindaco e con la lista civica, che in ogni occasione nelle discussioni di maggioranza abbiamo portato il nostro punto di vista, le nostre critiche e che in moltissimi casi le nostre proposte sono state portate avanti dai nostri assessori e dalla Giunta. Potrei fare molti esempi, mi limito a citare la posizione sull'ospedale, all'adesione al progetto di candidatura di Saluzzo a capitale della cultura 2024, all'appalto sul turismo, alla casa di Via Torino, a 258, all'osservatorio sulle barriere architettoniche, ai parcheggi. Come non abbiamo esitato a denunciare in consiglio e anche in giunta le criticità che non abbiamo pieno condiviso, ad esempio faccio l'esempio della candidatura del Monviso Solidale o del Consorzio Rifiuti o alla gestione di alcuni appalti che non ci erano sembrati adeguati. Certo, per noi il Consiglio Comunale non è mai stato un palcoscenico per far propaganda. Facendo parte di una maggioranza abbiamo sempre cercato di arrivare in Consiglio con un accordo di maggioranza, ma se questo viene scambiato dai più come partecipazione a critica a questa amministrazione, dobbiamo per forza chiarire qui la nostra posizione. Non è un improvviso giudizio sull'amministrazione. Noi sosteniamo e rivendichiamo le molte scelte e realizzazioni positive di questa consigliatura. Siamo qui stasera per sostenere quanto deciso per l'avanzo di bilancio, fondamentale per lo sviluppo della nostra città, leali ancora una volta alle decisioni condivise. Ma siamo anche a sottolineare che non ci poniamo in un atteggiamento statico, acritico e di sostegno incondizionato. Non è mai stato così. E quindi non crediamo sia giusto dare per scontato che tutto vada bene, ma pensiamo che sia necessario porsi degli obiettivi per migliorare. Occorre guardare al futuro, anche a un futuro che non sarà magari più di questa consigliatura, con maggiore prospettiva. E quindi chiediamo al sindaco di fare il possibile perché di qui al prossimo bilancio di previsione e relativo DUP venga prospettato un piano di investimenti necessari, un piano che nel tempo e con razionalità si riempia di contenuti e di progetti, guardando finanziamenti che devono essere ricercati là dove sono possibili e perseguiti con l'obiettivo di rendere un servizio alla città. Grazie.
Allora, se non ci sono altri interventi, prego, consigliere. Sì, no, ma io pensavo di dare la parola agli assessori per le prime risposte, poi, però prego, consigliere Portera, ha diritto di intervenire.
Sì, replico alla consigliera Bressi, perché ovviamente indirettamente col suo garbo mi ha comunque tirato in ballo per alcune affermazioni pubbliche che ho fatto. Io mi condivido un 70-80% delle affermazioni che ha detto la consigliera capogruppo Bressi. Dico però che sono, a mio avviso, considerazioni un pochettino tardive, perché siamo a meno di un anno dalla conclusione della consigliatura e è vero che ci sono state alcune critiche, ma dal mio punto di vista mi sono sempre sembrate particolarmente deboli, nel senso che non hanno inciso in maniera significativa sullo sprint progettuale dell'amministrazione. Oltretutto, credo che sia da parte dei consiglieri di minoranza sia possibile fare promuovere delle iniziative, qualche progettualità, e devo dire che, anzi, devo ringraziare anche l'amministrazione che in alcuni casi ha anche colto quelli che sono i suggerimenti che derivano dalla minoranza, però noi siamo in un certo senso per principio quasi rassegnati che su quello che proponiamo l'accoglimento debba, no, era normale che sia comunque limitato. Invece la maggioranza ha notevoli forze per poter proporre delle iniziative. Esistono le mozioni. Esiste la possibilità di proporre delle mozioni che forse sono lo strumento più significativo a disposizione di una maggioranza che non si sente sufficientemente ascoltata dal sindaco, soprattutto quando magari certe iniziative possono essere condivise anche dalla minoranza. Quindi io ritengo di aver sempre percepito una certa difficoltà nel confronto propositivo per spingere l'amministrazione nei confronti di in una direzione di una particolare progettualità innovativa. Ripeto, mi fa piacere in realtà il desiderio di innovazione che esce dalle parole, che si percepisce dalle parole della consigliera Bressi.
Consigliere Rubiolo, prego.
Mi limito a fare anch'io alcune considerazioni su questo ultimo intervento finale di un componente altresì importante, perché conta il 50% di questa maggioranza. Sicuramente arriva in maniera relativamente tardiva. Mi risulta che manifestazioni di dissenso di questo tipo siano state fatte, e auguro alla consigliera Bressa che non succeda quello che è successo al suo predecessore, e cioè una specie di defenestrazione nel ruolo di capogruppo, ma ritengo che questo sia il primo segno di discontinuità che vediamo in questo Consiglio Comunale. Quindi il fatto che sia stata citata una diversa consigliatura fa intendere, al di là di quello che si è letto sui giornali, che molto probabilmente il gruppo di maggioranza, uno dei due gruppi di maggioranza di questo Consiglio, indipendentemente da quello che sarà la conclusione di questa consigliatura, non intende continuare su questa strada, o comunque non intende continuare ad appoggiare quello che oggi la Giunta mette in campo. Almeno io, fra le righe, poi vedremo cosa scriveranno i giornali in base anche alla registrazione di questo intervento, ma posso interpretare che sicuramente i punti di differenziazione a 10 mesi dalle prossime elezioni incominciano a venire fuori. Peccato, come ha detto il consigliere Portera, che siano arrivati in maniera tardiva e non in maniera propositiva quando era il momento. Grazie.
La consigliera Bressi ha chiesto di reintervenire.
Sì. Intanto ringrazio per l'augurio di non essere defenestrata. In questo momento sono pienamente legittimata dal mio gruppo a fare l'intervento che ho fatto precedentemente, che mi spiace che non sia stato colto nella sua essenza, nel senso che mi sembra di aver chiaramente detto che non è un cambio di posizione, che in tutti in questi anni noi abbiamo svolto un ruolo all'interno della maggioranza in modo leale, in modo critico, e abbiamo portato i nostri progetti, le nostre richieste. Abbiamo anche avuto un diverso modo di concepire alcune delle scelte che sono state fatte. Però questo è stato chiaramente detto in una maggioranza, in un gruppo. Ovviamente ci sono delle mediazioni, qualcuno le ha espresse più pubblicamente magari in questo Consiglio Comunale, altri come noi abbiamo ritenuto di arrivare in Consiglio Comunale con degli accordi presi in maggioranza. Quello che ha fatto scaturire questo intervento, che non è di rottura ma è semplicemente di spiegazione, è perché ci sono stati la posizione, appunto, come lui stesso ha detto, del consigliere Portera, ma anche un'intervista del sindaco Giulio Ambrogio, che ha ovviamente così un po' detto che siccome il PD ha sempre votato a favore in consiglio comunale, non si capisce perché adesso ha qualche fibrillazione al suo interno. Ma volevamo solo spiegare che di solito noi non facciamo, appunto, di questa aula un palcoscenico per far scrivere sui giornali o per avere una visibilità maggiore, ma abbiamo sempre cercato di essere leali e anche pazienti. In questo, queste cose che io stasera ho detto sono state dette moltissime volte in questa maggioranza, e se volete essere onesti, mi ricordo ancora Rubiolo che ad esempio sul Monviso Solidale aveva detto che avrebbe stesso detto le stesse cose che, avrei detto, che ho detto io. Quindi non è che siamo nuovi o che sempre siamo stati acritici, abbiamo voluto semplicemente far venire a galla quelli che sono le giuste differenze che ci sono in una maggioranza. Pensate, siamo governati da in un paese dove abbiamo tante forze politiche che vanno dalla destra alla sinistra, pensate un po' se lì non ci sono differenze o divergenze, ma non mi sembra che Draghi le dica tutti i giorni sui giornali. Quindi abbiamo voluto chiarire la nostra posizione, che è sempre stata una posizione critica, una posizione di incentivo alla maggioranza. Molte volte le nostre proposte sono state portate avanti, e sicuramente gli assessori che hanno un legame col nostro partito hanno portato avanti le nostre idee, ma anche la Giunta nel suo complesso, perché molte cose sono state portate avanti. Era solo per chiarire che non siamo lì che aspettiamo e per alzare la manina, ma insomma il nostro ruolo è stato abbastanza direi critico e vivace, e lo dimostrano anche le tante grandi discussioni che si sono fatte in maggioranza in questi anni.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Occelli, prego.
Grazie Presidente. Abbiamo la conferma di ciò che ho detto l'ultima volta, che il sindaco non riesce neanche più ad avere i suoi dalla sua parte. Avevo consigliato di dimettersi, non mi ha ascoltato, adesso è chiaro che adesso è tardi, perché se si dimettesse ci troveremmo il commissario per diversi mesi. Ma è forse proprio per questo che ora i consiglieri di maggioranza vengono fuori, perché prima magari avevano paura proprio delle sue dimissioni, adesso invece non più, e quindi le magagne adesso salteranno fuori tutte. Per quanto riguarda il governo nazionale, è chiaro che a destra e a sinistra possono non andare d'accordo, ma qua siete tutti di sinistra, siete tutti dalla stessa parte, se non andate d'accordo neanche tra di voi.
Bene, la parola agli assessori per le risposte che sono state richieste.
Ovviamente avrei molte cose da dire anche sugli aspetti delle scelte politiche di questa variazione, ma preferisco lasciare la parola agli assessori interessati su questo. Mi ha colpito molto, a livello personale, il discorso che miracolosamente sono apparsi dei soldi. Mi sento quasi come San Giovanni, hai detto tu, miracolosamente.
Mi scusi, assessore, io mi permetto di intervenire. Ho detto che miracolosamente sono apparsi 400.000 euro per la biblioteca. Non soldi. Ho detto miracolosamente. Se vogliamo ascoltare la registrazione non ho nessun problema io. Perché se mettiamo i puntini sulle i, li mettiamo fino in fondo. Ho detto che il bubbone andava curato prima che si creasse una ferita. La ferita è quella che ha dichiarato il sindaco, e cioè la biblioteca è una priorità. E miracolosamente, in questo momento, in questa variazione, sono apparsi 400.000 euro. Ma sono passati 3 anni.
Era anche un po' riferito a me che ho detto, però la mia era una critica politica. È normale che nell'ultimo anno ci sia una maggiore, diciamo così, un maggior floridità, ma questa qui è una critica politica, non è una critica personale, sì, no, si intende, quindi io l'avevo detto in altri termini.
Ricomincio. In questa legge di bilancio sono stati stanziati molti soldi, a meglio, ok. Sono 4 anni che, ripeto, cercando di spiegare, ma evidentemente non sono in grado di spiegare le cose, cos'è l'avanzo di bilancio, come può essere utilizzato. L'avanzo di bilancio può essere utilizzato solo dopo il Consiglio Comunale di luglio, non può essere utilizzato prima, e a condizione che ci sia cassa. Questo è. Quindi La nostra intenzione come giunta, come maggioranza, presente come giunta in modo particolare, era una mia aspettativa, era quella, e l'avevo dichiarato più volte ai colleghi di giunta, ma ovviamente non è stato verbalizzato, perché non è che la giunta verbalizzi tutte le cose che si dice, avevo praticamente garantito che con l'anno 2020 si sarebbe liberato dell'avanzo di bilancio per fare investimenti, in quanto, anche se non tutti i consiglieri sono d'accordo, il lavoro fatto di un po' di strettezza, un po' di aumento dei parcheggi, aumento delle tariffe, un po' di qua, un po' di là, senza mai sacrificare un centesimo all'assessorato retto dall'assessore Fossasco, quindi di quello dell'assistenza e dei servizi sociali, che è l'unico assessorato che mai ha patito un centesimo di taglio, anzi più finanziamenti, col 2020 saremmo stati in grado di avere cassa a sufficienza per poter quindi utilizzare l'avanzo di bilancio. È ovvio che nel 2020 non l'abbiamo fatto, è una cosa ben più importante, ben più urgenti su cui impegnarci. Poi arriviamo al 31 dicembre 2020, era impossibile utilizzare l'avanzo di bilancio, non era più possibile utilizzarlo, dobbiamo aspettare di nuovo il 31-30 di luglio, quindi oggi. Ed è questo il motivo per cui oggi, grazie anche agli incassi sono andati bene della prima rata dell'IMU, siamo riusciti a mettere sul piatto 1.325.000 euro, ma non miracolosamente, lavorando per anni per riuscire a fare questo, e con molto dispiacere l'ho fatto l'anno scorso, perché è ovvio che viene naturale dire sono a fine mandato, ci sono i soldi, e questo personalmente mi dà molto fastidio, perché forse è facile pensarlo e lo penseranno in molti. Io so che non è vero, lo so perché purtroppo queste cose qui dipendono, non dico in via esclusiva, che nulla dipende in via esclusiva da nessun assessore in questa giunta, ma diciamo che ho molta voce in capitolo, diciamola così, molta voce in capitolo. E a me dà molto fastidio trovarmi oggi, luglio 2021, con 1.325.000. Se mi è piaciuto arrivare luglio 2020 con 800-900.000 dicendo guardate, un primo passo e andiamo avanti così. Mi dà molto fastidio nello personale, ma perché non ho potuto farlo diversamente, ma a parte le critiche, o forse che non ho capito bene l'intervento e me ne scuso se è così. Questo è quello che volevo dire, ma non ha nulla a che vedere con la fine del mandato. Il discorso poi su alcune cose che ho sentito, lascio la parola ai miei colleghi, perché alcune risposte sono molto facili, altre sono più complesse da dare. Poi se è il caso che qualcuno mi dia un supporto, ovviamente non mi tiro indietro per nessun motivo su parte qui. Però voce di colui che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore, e non sono riuscito a raddrizzare, in quanto questo discorso tutti gli anni salta fuori, tutti gli anni lo ripeto, ma probabilmente non sono in grado di spiegarmi. Spero che quello specchietto che vi ho allegato oggi dia una mano a capire meglio il funzionamento dell'avanzo di bilancio. Spero che possa aiutare, se neanche quello serve tanto, è l'ultimo anno di questa consigliatura che si può fare, che è luglio, perché prossimo luglio sarà un'altra consigliatura, e qualcuno, chiunque sarà lì, sarà in grado di giudicare cosa è successo i 5 anni precedenti, come l'ho fatto io, e comportarsi di conseguenza.
Altri assessori, prego.
Allora, parto dalle cose semplici, le manifestazioni, poi sulla parte dei moti ha deciso di rispondere il sindaco. Ma 10.000 euro sono messi nel capitolo manifestazioni a copertura di quelle che sono state le spese degli eventi estivi e poi da tenere lì per quelli che saranno i futuri eventi in città. Purtroppo sembra sempre semplice organizzare gli eventi, ma ci sono tantissimi costi, a partire dai piani sicurezza, a partire dalla SIAE, a partire da tutti quei costi che incidono sulle manifestazioni. Anche i consiglieri che magari partecipano ad iniziative nella parte organizzativa sanno benissimo, per cui ogni anno organizzare tutte le manifestazioni, che sia quelle estive, che sia quelle che ci sono durante l'anno, lasciamo da parte tutto quello che è più stagione teatrale, perché quello ha capitoli di spesa diversi, però soprattutto ultimamente per le misure di sicurezza, per il Covid e tutto il resto, implica dei costi importanti. Tanti, per cui quei 10.000 euro non sono per una manifestazione specifica, ma andranno a coprire parte delle spese estive e parte di quelle che ci sarà da qui a fine anno. Per quel che riguarda le spese della biblioteca, io è più di un anno che dico che interesse di questa amministrazione investire sulla biblioteca. Infatti la biblioteca era entrata anche nelle nostre idee come investimenti già nell'anno scorso, poi si è deciso come giunta di dirottare quelli che potevano essere i finanziamenti su altri progetti per problematiche che c'erano state. Quindi non ci siamo decisi adesso a finanziare e a mettere in cantiere degli investimenti per la biblioteca. Purtroppo sono state fatte scelte diverse, ma anche rispetto a quelle che sono le problematiche è da tempo che stiamo cercando di capire come risolverle. Nel corso del tempo sono stati fatti degli interventi al bisogno rispetto a quelle che erano le problematiche della biblioteca. Con questo intervento c'è l'idea di capire come poter sistemare quella parte dell'edificio. Nel corso del tempo sono stati fatti vari incontri con il personale della biblioteca per capire quali sono le criticità, quali sono gli interventi che andrebbero fatti, e questi sono quelli che entreranno poi nella progettazione, quindi non una progettazione calata dall'alto, ma una progettazione fatta rispetto anche a quelli che sono i bisogni e le richieste del personale. Rispetto al dire facciamo una biblioteca nuova, bisogna anche capire quali caratteristiche deve avere una biblioteca nuova, quali edifici eventualmente nostri possono essere adatti, perché anche nel corso del tempo sono state fatte tante ipotesi, confrontandosi anche con la direttrice della biblioteca. Alcune ipotesi non erano percorribili, a detta sua anche, perché noi possiamo anche in questi giorni, leggevo sui social, sui giornali locali, tantissime ipotesi su dove posizionare la biblioteca, ma ogni biblioteca ha dei bisogni specifici, quindi non possiamo metterla in zone inadeguate o in palazzi inadeguati. Su quello che potrà essere, sicuramente si potrà capire se può avere senso fare una progettualità diversa. Io credo che allo stesso tempo sia importante adesso risanare quella struttura, e quindi questa è un po' la scelta che ha fatto l'amministrazione. Quello edificio ha bisogno comunque di essere ristrutturato e quindi questo lavoro va fatto. Se poi in futuro si decide di fare un'operazione diversa con la biblioteca, questo non presuppone che quello spazio che è in dote all'amministrazione ha comunque bisogno di essere risanato. La nostra idea adesso è di continuare con la biblioteca in quello spazio, fare la progettazione, capire come poterlo fare, ma poi assolutamente ogni altra opzione può essere valutata, sempre però, di nuovo, non sognando, ma cercando di essere anche molto concreti, perché poi è uno spazio vissuto, è uno spazio molto utilizzato, e quindi anche il luogo in cui è la biblioteca è importante, perché se lo immaginiamo fuori dal centro cittadino si porta poi tutta un'altra serie di problematiche. Quindi credo che ci sono davvero tanti aspetti che vanno valutati, in primis quello che quell'edificio comunque ha bisogno di una ristrutturazione.
Allora, parlo di alcuni punti che sono stati sollevati, non solo in ordine come me li sono appuntati. Il primo è sui giochi bimbi. Sui giochi bimbi abbiamo un piano molto dettagliato che riporta gioco per gioco il riferimento, qual è il gioco, il tipo di gioco, quando è stato acquistato, il riferimento a dove è posizionato in termini di parco giochi, la sua età, la sua situazione. E in conseguenza anche un piano di sostituzione che viene effettuato sulla base della vetustà, della rottura, piuttosto che la non adeguatezza alle norme che via via vengono rinnovate. Quindi abbiamo anche una sorta di verifica periodica di un esperto, cioè di un professionista, che ci dice cos'è che non è più a norma. Ogni gioco per ciascun parco, cioè è un piano, nel senso che abbiamo ciascun gioco col suo nome, in che parco è posizionato, la sua età, quando è stato acquistato e tutta una serie di altre informazioni. E poi su questo piano, che è una roba abbastanza corposa, che sicuramente vi posso anche fornire, non so se ha senso o no, ma è anche di difficile lettura perché è complesso, c'è l'articolazione di cosa si va a sostituire con i tempi e quindi di conseguenza anche la richiesta di finanziamenti nelle disponibilità che ci sono. Non so se ho risposto, comunque c'è una roba, è molto articolata, io l'ho dato a qualche assessore che me l'ha chiesto e fa parte di una serie di cui piani che noi per gestire gli aspetti dei lavori pubblici sostanzialmente. I loculi di San Salvatore, sono previsti 50 loculi, sono previsti due padiglioni da 50 loculi ciascuno, però la costruzione avverrà per i primi 50 loculi, quindi il finanziamento è per la progettazione complessiva e poi per l'installazione dei primi 50 loculi. Ah, ok. Comunque stavo dicendo che per quanto riguarda San Salvatore, la progettazione riguarda due padiglioni da 50 loculi ciascuno, mentre la realizzazione, per cui abbiamo stanziato l'importo, riguarda invece 50 loculi, quindi solo uno dei due padiglioni, quindi sarà realizzato solo uno dei due padiglioni. La progettazione inizierà dopo il periodo di agosto. I tempi non li conosco, nel senso che poi la presentazione darà luogo a una esecuzione che però speriamo, cioè vogliamo che sia abbastanza celere, perché oggettivamente il problema c'era. Inizialmente pensavamo si dovesse anche risolvere qualche problema a livello di regolamenti, invece abbiamo visto che potevamo bypassarlo e quindi abbiamo accelerato in quel senso. L'avevo anche detto, forse rispondendo a un'interrogazione a suo tempo, che c'era forse questo problema. Le tribune per gli eventi. Il problema delle tribune è stato sollevato dal fatto che abbiamo una squadra che è stata promossa in Serie A3 di pallavolo, che abbiamo anche premiato, se vi ricordate, lo scorso consiglio comunale. Questa squadra, per poter giocare, ha bisogno di un'omologazione del campo. Allora, sta attuando una serie di verifiche per vedere se è omologabile il campo di Savigliano. Una delle condizioni per l'omologazione è il numero di spettatori. Per poter consentire superare questo ostacolo del numero di spettatori, abbiamo trovato una soluzione, quella di acquistare delle tribune mobili che possono essere poi utilizzate anche per altro. Però è chiaro che questo è semplicemente uno stanziamento in termini economici, dobbiamo vedere se ci sono altre condizioni che non sono superate o superabili, e in quel caso storneremo alla prossima variazione di bilancio i soldi se non dovessimo utilizzarli. Quindi la realtà è che, come credo sappiate, appunto questa squadra ha ottenuto la promozione e ha necessità, per motivi di regolamento della federazione, di avere l'omologazione del campo. E l'omologazione vuol dire spazi, altezze, numero di posti, eccetera. L'altro discorso era sull'antincendio. Noi abbiamo dovuto rifare a fine giugno un certificato di prevenzione incendi sia del palazzetto che della scuola Papa Giovanni, e purtroppo, nonostante una negoziazione abbastanza determinata con i professionisti che facevano questa certificazione, la portata dell'acqua agli idranti, adesso uso termini non specifici ma per farmi capire, questa portata non è sufficiente, e mentre nel caso del palazzetto si tratta di un intervento di minore portata, nel caso invece della scuola Papa Giovanni si tratta di un intervento abbastanza corposo, in quanto c'è la necessità di fare una cisterna di accumulo per riuscire a garantire questa portata. Abbiamo anche cercato di negoziare con il fornitore dell'acqua la possibilità di avere una portata maggiore, ma non ce lo garantisce in tempi adeguati. Noi dobbiamo far sì che a settembre le scuole possano riaprire e non ci sia il pericolo di incendi, ci sia questa certificazione. La stessa cosa vale per il palazzetto, quindi per poterlo utilizzare sia l'uno che l'altro dobbiamo avere queste cose, non possiamo aspettare al di là della prossima stagione. Poi se faranno la DAD o qualcos'altro non ci sarà il problema, ma noi non possiamo metterci nelle condizioni di dire che ci sarà la DAD, per noi dobbiamo metterci nelle condizioni in cui la DAD non ci sarà, no? Forse ho risposto su tutte le cose che avevo, sì, direi che non ho nient'altro da aggiungere.
Aggiungo solo una cosa sulle tribune: se noi non avessimo stanziato i soldi in questa variazione qui, e nel caso in cui il numero di posti fosse stato l'unico impedimento, saltava il gioco. noi non avremmo potuto aspettare settembre nel prossimo consiglio comunale. Quindi, ma cioè, se non dovesse essere omologato in nessun modo il palazzetto di Savigliano, al limite a settembre andremo a comprare le tribune, ovviamente che poi non tribune, ma utilizzeremo quei soldi con una valenza per fare qualcos'altro. Poi non potevamo aspettare settembre perché era quello l'impedimento sicuramente sine qua non. Ci saranno altre cose che sono in fase di verifica e discussione, ma abbiamo smarcato un punto e teniamo i soldi bloccati per un paio di mesi, nel frattempo si vedrà. Se invece sarà sufficiente quello, procederemo con l'acquisto in modo tale che si possa iniziare. Solo che, e poi tecnicamente non potevamo aspettare settembre perché sicuramente quello sarebbe stato vincolante e quindi abbiamo dovuto togliere un piccolo granello, uno dei tanti granelli che ci sono.
Assessore Tesio, prego.
Grazie. Ringrazio i colleghi che hanno già esposto alcune delle domande che erano state fatte, quindi andrei direttamente alla domanda che mi sembra l'unica, poi se ne dimentico qualcuna correggetemi, sulla pista di atletica. L'unica cosa, devo essere sincero, non ricordo a cosa, cioè quando Rubiolo faceva riferimento a un bando da 200.000 euro, se può essere più specifico, lo scorso anno, lei ha detto se non sbaglio, lo scorso anno con finanziamento da 200.000 euro.
No, ho ecco. Detto che in... ma non ho ancora onestamente avuto il tempo di cercarlo, ma mi risulta che in precedenza questa amministrazione, per bocca del suo assessore, in questo caso chi sta parlando, aveva detto che l'intervento per la pista d'atletica era uno degli interventi prioritari di questa amministrazione e la spesa ipotizzata era pari a 200.000 euro. Ora, no.
Guardi.
Non ero sul campo sintetico, però andrò a cercare, penso di non ricordare male, ma...
Avevo capito un cofinanziamento per un bando prima, nessun problema. No, mi fa molto strano quella cifra, nel senso che si è sempre parlato di un preventivo maggiore. Quello che potrebbe essere, 200.000 euro, ma mi sembra comunque bassa, potrebbe essere... No, legato alla pista atletica, la soluzione di retopping, ossia la soluzione base di andare a fare i tacun, come si dice in piemontese, sulla pista di atletica per, con un manto nuovo, ma che, dico ormai dopo un anno e mezzo dall'ultimo sopralluogo pre-Covid, c'era stata decisamente sconsigliata sia dalla federazione per l'omologazione sia dalla ditta installatrice. In ogni caso, poi andremo a controllare se necessario. Questo perché? Non so, vedremo. Comunque, in ogni caso, non credo cambi la sostanza. Ecco, proprio l'ha detto anche il consigliere Rubiolo, da parte mia, ma da parte nostra, di tutta la giunta. La pista atletica è sempre stata quella, una priorità. Credo che sia anche documentato, nel senso che noi già nel novembre 2017 avevamo fatto fare un primo studio di fattibilità su costi e, di intervento per partecipare a una prima ricognizione del bando sport e periferie, che non era allora un primo bando, ma era una ricognizione sull'impiantistica sportiva in Italia. Successivamente abbiamo fatto, quello con lo studio di fattibilità, richiesto alcuni preventivi che hanno permesso di definire anche meglio le possibilità di intervento e la tipologia e la quantità di spesa, che ha portato al preventivo di spesa, inteso come stanziamento attuale. Questo, partendo da questo presupposto, che sono contento sia stato appunto citato anche da Rubiolo, parto per fare un discorso leggermente più allargato. Cercando, mentre si parlava, ho riannodato un po' le idee di quello che è stato fatto in questi anni da questo punto di vista. Io non credo che ci sia stata una mancanza di visione sull'impiantistica sportiva, magari qualcuno ho capito male, né di poca comunicazione con le società sportive. Anzi, le richieste su cui si è basata la programmazione arrivano proprio dalle società sportive. Puntualizzo un'altra cosa, per quanto riguarda l'incompatibilità tra la pista di atletica e il campo sintetico sul Morino, io in questi anni ho sempre ricevuto sollecitazioni dalle società calcistiche, su una soluzione che prevedesse un sintetico o sull'antistadio, non omologabile per partite, per dimensioni e quant'altro, ma quindi coi fini di solo allenamento, con un preventivo di spesa inferiore, oppure il rifacimento del campo della piscina, omologato con un preventivo di spesa nettamente superiore. Io non ho mai sentito parlare direttamente o comunque in concreto di possibilità di trasformare il Morino, campo principale, in sintetico, anche perché secondo me la spesa non sarebbe giustificata dall'utilizzo saltuario solo per le partite, a meno che si parli poi di salire veramente in categorie alte, ma anche lì ci sono molte squadre che comunque non giocano in ogni caso sul sintetico. Poi mi auguro che nei prossimi 5, 6, 10 anni si arrivi magari anche su, però non è questo il caso, solo per chiarire. Il sintetico è sempre stato previsto nei progetti o sull'antistadio o dalla piscina. Questo perché in questi anni abbiamo fatto una manifestazione di interesse sulla piscina, per capire se c'erano dei privati interessati a realizzare un investimento. Successivamente, una volta che la manifestazione di interesse è andata deserta, abbiamo prorogato per 3 anni l'appalto della piscina, anche a seguito del Covid, per salvare il servizio, aggiungendo anche un cofinanziamento proprio per mantenere l'equilibrio economico. Parallelamente abbiamo anche fatto degli interventi, stanziato dei soldi, sapete benissimo, dei soldi stanziati per la sostituzione dell'UTA per allungare la vita tecnica della piscina, questo però senza rinunciare alla programmazione del nuovo impiantistica sportiva, in questo caso del centro della cittadella dello sport che abbiamo presentato 2 settimane fa. Questo nasce, come ho avuto modo di dire, già prima da 2 riunioni con le varie società sportive in cui si sono andati a mappare i bisogni in termini di impiantistica, in termini di bisogni di spazi e quant'altro. Da questo è emerso ad esempio la necessità di un nuovo palazzetto che all'inizio, ammetto, all'inizio ero abbastanza titubante. Ad esempio questo è stato inserito nella nuova programmazione. Tutto questo per arrivare poi all'ultimo bando della rigenerazione urbana, su cui abbiamo provato a inserire il rifacimento del sintetico sull'antistadio e il rifacimento dell'illuminazione, di cui dovrebbero esserci risultati ad agosto. La pista di atletica è sempre stata in cima ai nostri interventi perché? Perché chiunque sia andato a vedere lo stato manutentivo è tale per cui inizia, oltre a chiaramente non essere più omologabile, inizia anche a essere pericoloso, e su quella pista non si allenano soltanto i ragazzi dell'atletica, ma anche i ragazzi del triathlon e soprattutto i ragazzi delle scuole. Se non erro, anche un consigliere che oggi non è presente, uno degli ultimi consigli comunali aveva sollecitato l'amministrazione a non dimenticarsi della pista di atletica. Quindi spero di aver chiarito. Da parte mia e da parte di questa amministrazione mi sembra che la programmazione sull'impiantistica sportiva sia abbastanza ben delineata. 5 anni fa abbiamo iniziato a parlare di rifacimento della pista di atletica, dopo 4 anni, quando c'è stata la possibilità di investire delle risorse, è stato uno dei primi interventi finanziati, e di questo ringrazio tutti i colleghi di giunta che hanno recepito tutte le sollecitazioni che erano arrivate.
La parola al sindaco.
Grazie. Presidente, ma io dovrei cominciare dall'intervento di Vilma Bressi, ma stendo su di esso un velo perché comunque sono cose che insomma annoiano abbastanza. No, l'unica cosa che faccio rilevare è che non mi ha dato un po' fastidio l'elogio dei 2 assessori del PD e la dimenticanza totale degli altri. Dichiaro insomma che la giunta che ho l'onore di presiedere è formata da 5 persone ottime che fanno tutto il possibile, che danno tutto all'amministrazione, che si impegnano, con le quali ci confrontiamo regolarmente. Le riunioni di giunta settimanali si avvengono in un clima estremamente disteso, e quando c'è qualcosa che qualcuno non condivide, allora si discute e alla fine si trova la soluzione. Faccio un esempio: la casa del cimitero non è stata condivisa da tutti, perché c'era chi era contrario, dopodiché che avrebbe volentieri fatto altre cose con gli stessi soldi. Abbiamo discusso, eccetera, alla fine abbiamo deciso di farla e l'operazione è stata fatta, e tutta la giunta compatta ha portato avanti questo, ha portato avanti questo progetto. Quindi, per dire, l'ho ritenuto un po' una caduta di stile, ecco, dopodiché va bene, per carità, ognuno dice cosa vuole, insomma. Io spero e mi auguro, insomma, questo dibattito qui, che tra l'altro mi è piaciuto molto, perché praticamente questa sera è partita la campagna elettorale, no? Ed è giusto che sia così, siamo in democrazia, ci mancherebbe altro. Io mi auguro e spero che la coalizione che ha vinto le elezioni la scorsa volta possa continuare a governare di nuovo per i prossimi 5 anni questa città, perché sono convinto che comunque, nonostante tutti i difetti, le critiche, eccetera, abbiamo comunque amministrato e governato bene, e quindi chiederemo il voto ai cittadini proprio sulle cose che abbiamo fatto e su quelle che avremmo voluto fare, ma per motivi di forza maggiore non siamo riusciti a fare. Io spero, mi auguro che alla fine prevalga il buon senso e che si possa di nuovo ritrovare questa unità di vedute per poter continuare a amministrare per i prossimi 5 anni, perché abbiamo ancora tante cose da fare ed è giusto che appunto portiamo a termine. Chiudo questa parentesi, vengo alle cose sulle quali mi ero promesso di intervenire. Non voglio più riprendere le cose che gli assessori molto bene, come sempre, hanno detto. Spezzo una lancia in favore dei moti del 1821. Allora, la storia è questa. Prima che iniziasse il Covid, avevamo pensato di cogliere l'occasione e l'opportunità dei 200 anni dei moti del 1921 per fare un qualcosa col botto, uno spatius, no? Ecco, approfittando del fatto che Savigliano, rispetto ad altri comuni qua vicini, ha una marcia in più su questo, perché è la patria di Sant'Ore, di Santa Rosa, eccetera, eccetera, avevamo messo giù un progetto estremamente ambizioso, estremamente bello, che avrebbe coinvolto le scuole o cosa, poi il Covid ha fatto saltare tutto. Chiaro? E di questo progetto sono rimaste 3 cose. La prima, il restauro del monumento di Santa Rosa, che abbiamo fatto, mi pare abbia avuto consensi unanimi, perché è stato un bel lavoro fatto dall'atelier di Cesare Pagliero, che conosciamo tutti o cosa. Secondo, una mostra da tenersi nel neo restaurato Palazzo Muratori Cravetta, una mostra di livello molto alto, fatta in collaborazione con il Museo del Risorgimento di Torino, una mostra che dovrà avere un risvolto almeno nazionale, e poi un convegno di 2 giorni facendo partecipare storici di un livello molto alto. Ora, tutte queste cose messe assieme, dice 35.000 euro, no, non basteranno, farà più di 100.000, questa è solo la prima tranche, giusto? Lo facciamo proprio convinti, è una scelta politica che abbiamo fatto, perché pensiamo che da questa scelta possa ritornare una grande immagine per la nostra città, che Savigliano vada a finire sui media non solo locali ma anche regionali e nazionali, e quindi è stata una cosa che è finalizzata a dare lustro. Guardate che nei 5 anni della nostra consigliatura questa sarà probabilmente l'unica manifestazione a livello alto, a livello nazionale, che verrà fatta. Con questo non voglio dire che altre manifestazioni che facciamo non siano belle, per carità, ci mancherebbe, ma questa dovrebbe, insomma, essere un po' come dire, il fiore all'occhiello culturalmente parlando. La mostra verrà inaugurata il 24 di ottobre, il 3 di settembre terminano i lavori al Muratori Cravetta, quindi ci sarà il tempo materiale per allestire questa cosa. È venuto l'altro giorno i curatori a presentare, garantisco che è una cosa molto bella, molto interessante, volutamente è stata fatta con una, come dire, un'impronta abbastanza popolare, nel senso che tutti possano partecipare, capire cos'è stato questo evento, perché è importante, perché lo ricordiamo, eccetera, eccetera. Poi nei giorni 15 e 16 di ottobre ci sarà questo convegno al Palazzo Taffini, e ringrazio la banca che ha dato gratuitamente la sede. gli atti del convegno quasi sicuramente verranno pubblicati, abbiamo già trovato un editore che dovrebbe, uso il condizionale perché è un personaggio un po' particolare, pubblicarceli gratis, quindi faremo anche questa pubblicazione. Ecco, questo è uno sforzo che abbiamo fatto. È chiaro che se vuoi fare le cose ad un certo livello costano, e quindi questa è una scelta politica proprio che l'amministrazione ha fatto per cercare di avere appunto questo ritorno. All'atere di questo c'è anche l'idea di, tra virgolette, sfruttare il nome, la storia e la posizione di Santa Rosa per lanciare la città. Può anche essere un bel veicolo di rilancio della nostra città. Abbiamo visto altri, pensiamo alle Langhe, no? Che hanno lanciato lì Pavese, che insomma questo qua è nato casualmente a Santo Stefano d'Elbo e sarà andato poi due o tre volte d'estate in vacanza quando era ragazzo, ha costruito tutta una mitologia o cose, poi è stato lanciato, ha fatto il premio, eccetera, insomma. Sono tutte cose che, oltre ad avere una grossa valenza culturale, hanno comunque anche un ritorno non solo di immagine, ma anche economico, cose eccetera. Ci piacerebbe poter fare queste cose. Abbiamo già di nuovo preso contatti con la città di Pilos, che nel 1963 si era gemellata con Savigliano. Combinazione proprio il giorno in cui c'era la finale degli europei di calcio, è venuta qua, facendoci l'improvvisata perché non ce l'ha detto prima, una delegazione della comunità greca che abita a Torino con il Pope, hanno depositato una corona, l'avrete vista, del monumento con la bandiera greca e quella italiana, perché erano i 200 anni dell'inizio della rivolta appunto della Grecia e dei Turchi, eccetera. Abbiamo rilasciato rapporti anche con loro, insomma speriamo di riuscire a così, che questo porti uno sviluppo ulteriore, culturale, e magari anche qualche ritorno economico per la nostra città. Ecco, questo è quanto. Mi piacerebbe, lo dico perché in queste cose, forse anche a causa, per via dei miei studi, dei miei interessi, eccetera, che venisse sentito da tutta l'amministrazione, no? Maggioranza e opposizione, come un'opportunità che comunque la città ha. E quindi non fosse visto come uno spreco oppure una cosa così, è una cosa importante, ecco, no? Non cerchiamo di, è vero, abbiamo fatto bene ad aderire, abbiamo votato all'unanimità questa adesione a Saluzzo nel 2024, ecco, però noi non dobbiamo neanche dimenticare che comunque, insomma, non siamo secondi a nessuno, abbiamo tutto un background culturale forte, grosso, che dobbiamo valorizzare al massimo, e questo appunto fa parte di questa cosa. Bon, io mi fermerei qui, ringrazio per i vostri interventi, li ho trovati tutti comunque stimolanti per la maggioranza, non ci sono stati come dire, strumentalizzazioni o cattiverie, vabbè, a parte questa, il reiterato invito di Ocelli alle mie dimissioni, mi spiace darti questo fastidio. Lo so, però mi spiace di averti dato questo dolore, questo fastidio, ma dovrete sopportarmi fino alla fine. Ecco. E niente, comunque, voglio dire, sono cose stimolanti, noi cerchiamo di fare quello che possiamo, ripeto, gli assessori, tutti e cinque gli assessori sono fortemente impegnati nel portare a termine il nostro programma, in una situazione di armonia. Spero che questa cosa possa andare avanti. Ne approfitto per dire che un consigliere comunale di opposizione, cioè nello specifico Racca, mi spiace che non ci sia, ha chiesto di convocare una riunione di capigruppo per fare il punto sulla situazione dell'ospedale. Io non ho problemi a convocarla, anzi dirò al Presidente del Consiglio di convocarla lui, spero che ci siate tutti, la settimana prossima tu Antonello, ci sei, quindi convocheremo questa cosa, ha delle cose da dirci, da comunicarci, vediamo, ecco, e io spero che, mi auguro, ma su questo sono abbastanza sicuro, che l'armonia che siamo riusciti a costruire all'interno di questa commissione che ha seguito insomma il problema dell'ospedale possa continuare. Finora è andato bene, nel senso che il fatto che Savigliano nella sua complessità sia compatta sulle scelte fatte è una cosa estremamente positiva. Continuiamo così, quindi la settimana prossima ci sarà questo. Io ho finito, vi ringrazio ancora per per i vostri interventi, ne faremo tesoro e quello che potremo fare sicuramente lo faremo nell'interesse di tutti.
C'è ancora una richiesta di intervento del consigliere Portera e poi del consigliere Rubiola.
Sì, sono francamente dispiaciuto se l'assessore Lovera se l'è presa un po' sul piano personale. Non so, forse non si riferiva a me, ma se ho usato delle parole fuori luogo, chiaramente me ne scuso.
Quindi ha dichiarato che forse non ho capito bene, quindi...
È chiaro che comunque si tratta chiaramente di una critica politica, è ovvio, che però comunque ha anche un'altra funzione, che è quella, magari anche parole dette dall'opposizione con degli slogan, magari un po' esagerate, oppure con una battuta, danno però l'opportunità a chi amministra di chiarire delle cose che altrimenti resterebbero nei dubbi anche nella città. Quindi è una funzione. Tra l'altro mi sono reso conto che abbiamo ringraziato l'assessore in occasione della prima commissione, perché quella spiegazione scritta, ricevuta in anticipo, effettivamente è stata di grande utilità. E quindi, però mi sono accorto che non l'abbiamo fatto in consiglio. Per quel che riguarda l'assessore Tesio, non ho dubitato della visione, diciamo così, della progettualità dell'impiantistica sportiva, dico solo che non l'abbiamo condivisa. Ora, io ho ascoltato con interesse le ragioni che sono state addotte per il fatto di scegliere di conservare le cose là dove sono, no? Ma non sono state frutto di una condivisione in questi anni, almeno io parlo per l'opposizione. Per quel che riguarda invece la decisione della biblioteca, confesso che mi lascia molto perplesso il fatto di decidere di stanziare 400.000 euro, che adesso sembra chiarito che servono proprio per ristrutturare la biblioteca là dove è. Perché a mio avviso, cioè, è dato per scontato che non c'è altro posto, magari, diciamo così, meglio strutturato anche in rapporto agli altri siti culturali, probabilmente merita una riflessione in più. Tra l'altro vengono richiamati anche i suggerimenti direttrice della biblioteca, che però è dimissionaria, e se la decisione è stata presa in questo mese non c'è neanche un consiglio di biblioteca per orientare o comunque esprimere un parere su questa scelta, che tra l'altro pensavo si votasse e si leggesse stasera. Quindi io sotto questo profilo sono molto perplesso, lieti che ci siano delle risorse da spendere per Savigliano, ma questa serie di dubbi ci inducono a un voto contrario.
Lasciamo rispondere all'assessore.
Prego. Rispetto a questo, ripeto, come amministrazione siamo ben... cioè, se ci sono delle proposte rispetto a siti alternativi, siamo attenti ad ascoltarle, perché credo che sia anche questo il nostro ruolo. Se arrivano delle proposte concrete e che sono fattibili, siamo assolutamente a disposizione anche di accettare quelle che possono essere delle proposte fattibili, funzionali e concrete. Rispetto al Consiglio di Biblioteca, ribadisco, il Consiglio di Biblioteca ha il compito rispetto alla valorizzazione culturale, per cui rispetto a quella che può essere una programmazione di lavori strutturali non è competente rispetto a questo. Il motivo per cui non è stato votato in questo Consiglio era anche alla luce della richiesta pubblica fatta dal Sindaco, visto che ci sono state delle lamentele rispetto all'attività, aveva fatto richiesta a chi voleva proporsi per farne parte. Mi risulta che al momento ci sia solo una persona che si è proposta, una sola. Una sola, oltretutto che fa già parte un po' del mondo legato al Consiglio Comunale, per cui abbiamo semplicemente aspettato per dare tempo alle persone che potevano essere interessate a farne parte di farsi avanti, per cui ribadisco questo ulteriore invito. Sì, deve votarlo il Consiglio, però se ci sono delle persone che magari si possono proporre possono essere, e sono ritenute valide dai membri del Consiglio, possono anche essere, non sono membri che devono far parte del Consiglio, consiglieri comunali. Se ci fossero delle persone che si propongono, interessate, valide, credo, e vi metteremo a conoscenza dei nomi, poi può essere il Consiglio a decidere se eventualmente votare quelle persone, per cui è il motivo semplicemente per cui non è stato votato adesso.
La parola al consigliere Rubiolo, prego.
Parto subito da quest'ultima affermazione dell'assessore alla cultura. Se non sbaglio, la commissione biblioteca viene votata in questo consiglio comunale, come è stato detto, ma vorrei che il segretario specificasse da chi è composta questa commissione. Non è che un qualsivoglia, bravissimo sindaco, mi sembra che forse l'assessore non sia così in questo caso informato. Ci sono tre consiglieri, due per la maggioranza e uno
no,
per la minoranza.
Non sono consiglieri.
Non mettetemi in bocca delle parole, non mi fate parlare. Stiamo parlando della commissione biblioteca, a cui non possono partecipare i consiglieri, ma i rappresentanti eletti rappresentano per i due terzi la maggioranza e per un terzo la minoranza. Ora, quindi, non è un bando pubblico la partecipazione alla commissione biblioteca, e io mi chiedo perché l'assessore non chiede alla minoranza intanto se non ha ricevuto dei nominativi. Io ne ho ben tre da proporre, per esempio. Alla minoranza, ovviamente, e a questo consiglio.
No, ma c'è stata un'incomprensione.
Sicuramente c'è stata un'incomprensione.
Chiarisco. Allora, voi avrete seguito sulla stampa locale lettere che criticavano cose, eccetera, 78 insegnanti, genitori basiti, eccetera, eccetera. Io, intervenendo più di una volta, ho detto, vabbè, avete ragione, avete fatto bene a mettere in evidenza, eccetera, eccetera. Chi è disponibile a, come dire, a sporcarsi le mani, ecco, non ho usato questa frase, ma il significato era quello, col biblioteca si faccia avanti e lo dica o cosa. Anche perché, oltre al consiglio di biblioteca, che come giustamente diceva Rubiolo, è formato da due indicati dalla maggioranza e uno dalla minoranza, bisognerà riprendere tutto il discorso dei volontari. Noi siamo arrivati, un po' di tempo fa, prima del Covid, siamo arrivati ad avere 10 volontari che svolgevano un ottimo lavoro. E quindi le cose che io ho detto andavano in questo senso qui, poi probabilmente sono stato, cioè, quindi non si tratta assolutamente di bando pubblico, nessuno l'ha fatto o cosa, assolutamente no. È stata una mia dichiarazione, un invito a quelli che avevano criticato, dire ma mischiatevi, fatevi avanti, dite, no? Cioè se domani arriva un cittadino che dice io sarei interessato a, lo teniamo in considerazione, ci mancherebbe. Ecco, era un po' questa la cosa. Spero di aver chiarito, no?
Riprendo il mio intervento, perfetto. Mi fa piacere che il sindaco abbia chiarito questa cosa, perché sennò sembra che i consiglieri anche di minoranza non sappiano svolgere il loro ruolo. Ecco, io conosco benissimo da chi è composta la commissione biblioteca, no? Quindi nel momento in cui verrà proposto all'ordine del giorno la creazione della commissione biblioteca, non preoccupatevi, assessori, giunta e maggioranza, ma penso che la maggioranza ci abbia fatto una risatina, che noi saremo pronti a proporre dei nomi, e sicuramente dei nomi ci sono, quindi l'interesse per la biblioteca cittadina c'è, soprattutto da parte dei cittadini. Se poi il sindaco dice che effettivamente questo suo, diciamo, appello era riferito ai possibili o potenziali volontari, beh, io penso che sia necessario, non auspicabile, ma necessario recuperare le persone che allora collaboravano all'attività e allo svolgimento dell'attività della biblioteca cittadina. Assolutamente, su questo sottoscriviamo, immagino, tutti questo appello, e speriamo che venga accolto. È ovvio che sull'onda dell'effetto che comunque hanno destato le dimissioni della direttrice, perché L'assessore dice è più di un anno, cioè assessore, 3 settimane fa la direttrice si è dimessa e subito dopo si è dimesso anche il consiglio della biblioteca, la commissione biblioteca, cioè se è un anno che ne parlate, ma come mai queste cose qui non sono venute fuori prima? Cioè io, cioè queste giustificazioni qui vanno bene per il consiglio comunale, vanno bene per, tra virgolette, trovare una via di uscita, ma in questo caso via di uscita non c'è, perché io non penso che uno decida da oggi a domani di dimettersi, probabilmente le dimissioni sia dell'uno che dell'altro, degli altri componenti, sono dovute a incomprensioni che si sono, permettetemi una parola un po' forte, incancrenite negli anni, perché le richieste probabilmente o le considerazioni fatte non sono state mai raccolte. Mi sembra di ricordare che nello scorso Consiglio Comunale, quando questo argomento è stato affrontato, anche alcuni consiglieri di maggioranza hanno sottolineato questa problematica. Quindi io ben conscio e torno a ribadire, ben contento che ci siano stati o siano stati ritrovati e che ci siano, o meglio, che ci siano a disposizione questi soldi per la biblioteca, perché sennò qualcuno può di nuovo sentirsi, diciamo, coinvolto personalmente. Io non ho espresso critiche sull'attività dell'assessorato al bilancio nel mio intervento. Il mio è stato un intervento prettamente politico, politico legato alle scelte che questa amministrazione non ha fatto, che fa a ridosso, e l'ha confermato il sindaco, all'inizio della nuova campagna elettorale per la prossima consigliatura, e quindi queste sono state le mie sottolineature. Ciò non toglie che mi sembra che negli ultimi, perlomeno negli ultimi 3 anni, perché diciamola tutta, il primo anno, visto anche la presenza di figure nuove all'interno della giunta e di questo consiglio, probabilmente, come dire, è anche difficile capire come muoversi o bisogna fare un resoconto di quello che è stato in precedenza, ma diciamo negli ultimi 3 anni effettivamente un po' di, come dire, di sonno ha colto questa amministrazione, ma noi l'abbiamo evidenziato negli anni, l'abbiamo sempre detto, noi abbiamo detto che a fronte di progetti anche la minoranza avrebbe potuto contribuire, ed è assolutamente corretto dire che la minoranza in questi anni ha dato molti suggerimenti a questa maggioranza e molti suggerimenti anche alla persona del sindaco. Se poi questi suggerimenti non sono stati presi in considerazione è probabile perché che non siano stati valutati o comunque non siano stati valutati utili al miglioramento della città di Savigliano. Ora, non si può non dire o dire che questi, diciamo, suggerimenti non sono arrivati. Peccato, perché alcune opportunità sono state perse. Io avrei voluto vedere in questa variazione di bilancio uno stanziamento per la progettazione di alcune cose importanti, perché se non si progettano purtroppo non si possono realizzare. Io sono presidente della commissione urbanistica, ci sono delle variazioni importanti che andrebbero fatte al piano regolatore e non ne vedo luce in questa variazione di bilancio. E poi volevo, a fronte di quello che ha detto l'assessore, volevo anche dire, ma penso che sia solo una sottolineatura, che questi soldi stanziati, da quello che è stato detto in commissione, sono stati stanziati, se ci saranno dei progetti esecutivi e ci sarà un progredire rapido, veloce ma ad arrivare a una soluzione, potranno essere effettivamente lasciati nel capitolo per cui sono stati stanziati, se no torneranno nell'avanzo di bilancio, questo se non sbaglio entro il 31 dicembre, e potranno essere rimessi in gioco il prossimo luglio con la nuova consigliatura. Quindi i tempi sono comunque stretti, perché siamo a fine di luglio e non mancano molti mesi alla fine dell'anno. Quindi, detto questo, sono abbastanza felice che finalmente ci sia qualche idea da mettere sul tavolo e su cui discutere. di questo, come dire, sono, rendo merito di aver scelto, benché un momento limite, di aver fatto questa scelta, ma come gruppo, visto che ci siamo anche confrontati alla luce di questo, diciamo, di questa variazione, ritengo che manterrò il beneficio dell'astensione anche in questo caso. L'intenzione, se fosse stata solo una scelta politica, avrei votato contrario, assessore Lovera. Ma io apprezzo la sua richiesta, assessore, ma io sono solito votare contro le scelte politiche. Mi scuso, non la prenda come un'offesa personale, una considerazione personale, ma lei è un assessore tecnico. Quindi io politicamente non posso votarle contro, posso solo astenermi.
Io sono assessore esterno, l'assessore tecnico non esiste come
tecnico. Assessore esterno, assessore tecnico, ma comunque non etichettato politicamente, lei non era nel gioco delle parti della campagna elettorale, quindi...
Era il mio garante, era il mio garante.
Certo, certo, no, ma è stata una sua... A microfono spento, assessore.
No, ho una cosa molto seria da dire invece io, no, che mi sono dimenticato.
Assessore Lovera, non lo senti nessuno.
No, una cosa molto seria da dire, mi sono dimenticato e mi scuso. Questa mattina sono stato in regione alla conferenza dei servizi a rappresentare il comune di Savigliano insieme con l'architetto Rabbia. Ordine del giorno era l'esame del progetto, quello lì di Via Alba, che è stato presentato ai capigruppo e al momento c'è il parere positivo appunto della regione e dell'AIPO, che ha chiesto dei piccoli aggiustamenti sul progetto cosa, ma la cosa importante è che abbiamo messo le premesse, le basi per poter accedere appunto ai finanziamenti non solo di quell'intervento, ma anche del famoso quarto lotto, il cui progetto dovrebbe essere ultimato per questo autunno. Quindi stiamo andando avanti abbastanza bene. Sarà nostra cura tenervi costantemente informati, come avevo detto fin dall'inizio, su tutte l'evolversi.
Il collaudo, sindaco, il collaudo dei lavori fatti, effettuati ormai 7-8 anni fa, è su quello che bisogna puntare.
Vabbè, ma puntiamo, però non dipende mica da noi solo. Cioè,
il collaudo.
Sì, ma non è lo facciamo noi, lo fa no, sì, volevo finire. No, niente.
Anch'io volevo finire.
Volevo solo dirvi quello. Chiuso. Perché poi dopo, tra l'altro, la convenzione dovrà essere poi votata dal Consiglio, quindi...
Non intervenivo.
Posso finire, Presidente?
Sì, prego.
Grazie. Quindi io sì, penso di aver quasi finito. Per cui anche in questo caso, pur considerando che ci sono delle spese interessanti, ne approfitto ancora per chiedere un'ulteriore specificazione, anche se ho già sentito la risposta all'assessore allo sport per quel che riguarda la pista d'atletica. Ovviamente mi auguro che sia ricompresa in questa cifra la dotazione completa, anzi, che in parte è stata praticamente dismessa, no? Negli ultimi anni, se non sbaglio, alcune cose che c'erano quando lo stadio Ottavio Morino è stato realizzato oggi non ci sono più. Plaudo anche a un'altra scelta, al fatto che finalmente si tengano in considerazione in maniera effettiva le attività sportive, cioè la risposta che è stata data, cioè la scelta di acquisire delle tribune mobili per consentire a una squadra di Savigliano di superare l'ostacolo, come ha detto anche l'assessore Lovera, legato alla sua uno degli ostacoli che potrebbero impedirle la partecipazione al campionato di Serie A3, questo è sicuramente una scelta ottimale, cosa che negli anni precedenti per certi versi non è stata fatta, nei confronti di parte di altre società. Questo quindi è un segnale di controtendenza da sottolineare. Intanto vorrei anche capire qual è la struttura savigliana interessata a questo tipo di intervento, se è possibile avere la risposta, cioè qual è la struttura savigliana tra le due che oggi viene presa in considerazione per una possibile omologazione.
Assessore, prego.
Grazie. Tocca a me. Sì. Allora, vado velocemente a puntualizzare. Allora, sì, confermo sulla pista atletica che la cifra stanziata comprende chiaramente tutto l'intervento, quindi anche le pedane, salto in alto, salto con l'asta, che negli anni, un po' per un inutilizzo, un po' per gli agenti atmosferici, sono stati abbandonati all'incuria. Quindi si tratta di un progetto complessivo e che chiaramente presuppone poi in futuro la possibilità di omologarlo nuovamente per le caratteristiche FIDAL, e quindi si spera anche la possibilità di ospitare eventi che, come sappiamo, da diversi anni non sono più possibili. Uno dei motivi è perché le condizioni non consentono più l'omologazione. Per quanto riguarda invece il discorso della pallavolo maschile, che è salito in Serie A e quindi ha una serie di richieste tecniche da parte della Lega Serie A, entrambe le strutture presenti sul territorio di Savigliano, entrambe le strutture inteso Palazzetto dello Sport e Palaferrua, sono state oggetto della visita dell'omologatore, come altri impianti limitrofi, in cui motivo per il quale le richieste, essendo abbastanza strette da parte della Lega e con poche possibilità di deroga, facenti parte, insomma, siccome si fa parte, diciamo, di un circuito nazionale e soprattutto di una Lega e non solo della federazione, quindi è cambiato anche l'interlocutore. Quindi in questo momento tutte le possibilità sono aperte. Proprio quest'oggi ho accompagnato la squadra ancora a vedere e provare il campo di Cavaller Maggiore. Quello che è stato detto prima è appunto che nel Palazzetto dello Sport, nel Palaferrua, al momento consentirebbero di arrivare a 400 posti a sedere, che è la capacità minima richiesta dalla Lega Serie A, più precisamente 500 derogabili a 401, motivo per cui c'è stata la proposta, che è stata accolta, di stanziare una parte per poter aumentare la capacità. Nel momento in cui andassero a posto le altre caratteristiche, quindi in termini di dimensioni del campo, noi quindi saremmo in grado di garantire una capienza. Qualora invece le altezze o dimensioni non fossero consone, si dovrà pensare a una soluzione alternativa, ma vi assicuro che in questo mese l'interlocuzione con la pallavolo e anche con la Lega è stata costante. Infine, sul collaudo invece dal punto di vista urbanistico, cosa è successo sul Maira? Come abbiamo già avuto modo di dire, i lavori sono finiti da molto tempo. Come comune abbiamo inviato la documentazione all'autorità competente, che sono l'AIPO e l'autorità di bacino. Nel 2016-2017 è stato presentato un nuovo studio bidimensionale, quindi che ha aumentato il grado di precisione delle previsioni del PAI, che ha quindi aggiornato il PAI, e quindi l'autorità di bacino ha richiesto informalmente che venisse verificato il tracciato del Maira e degli argini che erano stati terminati alla luce di questi nuovi studi. Cosa abbiamo fatto? Perché chiaramente il collaudo non lo rilascia al comune, lo rilascia all'autorità di bacino e l'AIPO. Sappiamo già le lungaggini della burocrazia italiana, non è populismo ma è un dato di fatto, nel senso che ormai sono 8 anni che i lavori sono finiti e terminati. All'interno del finanziamento per la progettazione del quarto lotto c'è stato inserito nella gara anche l'approfondimento di questo tema. Qualora poi da questo studio emergessero dei punti da sanare, verranno sanati per poter ottenere il collaudo. Quindi capisco benissimo e siamo perfettamente consci del fatto che Savigliano ha molti problemi dal punto di vista delle limitazioni delle fasce che derivano dal PAI. Vi assicuro, e come ho dimostrato, che sono necessari diversi passaggi burocratici e li stiamo facendo. Sicuramente il finanziamento di 135.000 euro, che è stato ottenuto anche grazie al lavoro prezioso del sindaco in questo caso, ha portato poi a questo risultato. Nel mese di settembre-ottobre dovremmo avere i primi risultati per quanto riguarda l'asta fluviale del Maira.
Bene, io penso che si possa mettere in votazione la delibera. Sindaco? Chi è favorevole? Ferraro, Rimbici, Cordasco, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo e Occelli. Chi vota contro? Tortera, Giorgis. Basta, basta. Ci vuole l'immediata eseguibilità per questa delibera. Chi è favorevole? Ferraro, Rimbici, Cordasco, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo e Occelli. Chi vota contro? Portera e Giorgis. Passiamo alla successiva. Locali ex centro anziani, approvazione del regolamento per il loro utilizzo. L'assessore Petra Senesi può intervenire.
Sì, come già stato spiegato in quarta commissione in cui si è valutato il regolamento, l'idea è quella di utilizzare alcune stanze, quelle più piccole del centro incontro anziani, come casa delle associazioni, per cui in seguito poi all'approvazione di questo regolamento verrà poi fatto un bando aperto a tutte le associazioni che vorranno utilizzare questi locali per fare le prove, per incontrarsi, per fare quelle che possono essere le loro attività. Quindi vi chiediamo di votare il regolamento che stabilisce un po' quelle che possono essere le modalità di gestione di queste tre stanze all'interno del centro incontro anziani. Spesso il bisogno di stanze in cui fare delle prove è emerso nelle varie consulte, in particolar modo in quella della consulta cultura, per cui questo vuole proprio essere uno spazio accessibile a tutte le associazioni. In allegato avete anche il regolamento, ovviamente.
Chiesto la parola al consigliere Mariano, prego, può intervenire.
Grazie Presidente, un brevissimo intervento sulla dichiarazione di voto del Partito Democratico, che sarà sicuramente positiva in relazione all'approvazione di questo regolamento già approvato dal gruppo consigliare nel passaggio in quarta commissione, come anticipato dall'assessore Senesi, che insomma vorrei ringraziare per aver dato comunque il là a questo regolamento sicuramente necessario all'indomani della chiusura dei locali come centro incontro anziani, chiusura che pensavamo e speravamo tutti temporanea, quindi legata solo all'emergenza Covid, che poi purtroppo in maniera assolutamente improvvisa, diciamo così, e non preventivata, è diventata una chiusura definitiva. Sicuramente di questo regolamento si sentiva la necessità e c'è comunque bisogno, in quanto è comunque necessario regolamentare l'assegnazione di questi spazi, che sono comunque spazi di proprietà del Comune, che devono comunque essere, non possono essere tenuti vuoti, sia per considerazioni proprio di gestione, per evitare ammaloramenti, ma è necessario che in quanto spazio comunali vengano rimessi a disposizione delle varie associazioni e che dalle associazioni possano essere utilizzati soprattutto le associazioni che non hanno una sede stabile e che molto spesso anche più volte magari lamentavano proprio questa mancanza di spazi. È buona anche il fatto di aver previsto comunque una contribuzione da parte di queste associazioni, che sicuramente responsabilizzerà le associazioni nella richiesta e nell'utilizzazione degli spazi, senza però noi speriamo e ci auspichiamo gravare troppo sulle loro finanze. Infatti, come era stato anticipato in quarta commissione, è un contributo più che verrà poi stabilito in sede di giunta, ma è comunque un contributo del tutto simbolico. Ribadiamo insomma quanto avevamo già detto anche nelle riunioni insomma, di maggioranza, il profondo rammarico per la chiusura sostanziale del centro anziani e per il fatto appunto che non c'è più questo centro di ritrovo dedicato a una particolare fascia della popolazione. Auspichiamo che insomma passata l'emergenza si possa poi di nuovo presentare l'occasione per ricostituirlo in maniera di nuovo stabile eventualmente anche all'interno degli spazi ora per il quale ora è previsto questo regolamento appunto in maniera stabile. So che appunto c'è, insomma, c'è comunque in progetto questa prossima questa collaborazione con Voci Erranti proprio per poter concedere comunque momenti di ritrovo agli anziani. Noi ci auguriamo che questo progetto non sia il qui e ora, ma che possa poi essere stabilizzato all'interno all'interno della programmazione comunale. Quindi il voto del gruppo consigliare sarà favorevole, grazie.
Ha chiesto la parola la consigliera Cristina Cottasco, prego.
Sì, ho visto. Ok, a nome della lista civica anche noi voteremo ovviamente a favore. Siamo molto contenti del fatto che questi spazi vengano utilizzati, soprattutto siamo contenti che si lavori a Savigliano nell'ottica della condivisione tra le varie associazioni. Un problema che abbiamo spesso qui a Savigliano purtroppo è che le associazioni non vanno d'accordo tra di loro, pur essendo tante, lavorando tutte bene, spesso lavorano bene singolarmente. E questo è un po' un rammarico, no? Quindi speriamo che il fatto di condividere degli spazi possa aiutarli a mettersi in confronto e a magari a lavorare anche un pochino insieme. Quindi questa è anche una speranza nostra. Dall'altra parte sicuramente anche a noi dispiace che il centro anziani nella vecchia gestione non abbia più funzionato e che purtroppo non se la siano più sentiti di andare avanti, perché è quello che è successo è questo, che le persone che lo gestivano non se la sono più sentita. Speriamo sicuramente anche noi che ci sia di nuovo un fervore nuovo tra gli anziani e tutto. Dall'altra parte penso che la soluzione di fare una proposta alternativa possa essere, speriamo, vincente. Sicuramente è meglio una piccola proposta per iniziare e cercare di creare qualcosa, come dicevamo in quarta commissione, magari appunto questa convivenza, queste proposte faranno nascere qualcosa di nuovo, portando persone magari nasce qualcosa. Speriamo che sia un focolaio di proposte e di collaborazioni. Ecco. Ringraziamo appunto per questo regolamento. La cosa che ci è parsa anche molto utile è il fatto che questo regolamento preveda un bando annuale e quindi una riassegnazione delle sale in maniera che anche magari associazioni che nascono, nascenti, ci sia insomma un ricambio e si possa rispondere alle esigenze di tutti, perché purtroppo avendo un po' di carenza di spazi negli anni abbiamo sentito spesso molte associazioni che cercavano luoghi, che cercavano, facevano delle richieste, quindi speriamo che questi nuovi spazi e appunto la possibilità di avvicendarsi possa soddisfare un po' tutti, ecco. Comunque il voto è assolutamente favorevole. Grazie.
Prego, consigliere Rubiolo.
Sì, a proposito di questo, io in commissione non ho evidenziato tutte le mie perplessità. Effettivamente non ritengo che in questo momento sia utile destinare, se non insomma per una cosa provvisoria, un anno non è provvisorio, e quindi non voterò a favore di questa scelta da parte dell'amministrazione. Io ritengo che abbiamo perso delle occasioni, questa è una delle cose che mi dispiace di più, e cioè abbiamo perso l'attività legata al circolo degli anziani, ora ne praticamente chiudiamo anche la sede. C'è un ipotetico progetto che dovrebbe realizzarsi nei prossimi forse mesi, forse settimane, insomma il forse, il se, il ma lascia un po' sempre il tempo che trova. Alcune strutture di questo genere in altri comuni sono gestite direttamente dal comune. Se il problema era trovare un gruppo di persone, diciamo, nate prima per poter gestire e per effettuare questo ruolo, sicuramente il sindaco in questo caso avrebbe, come dire, potuto, la sua amministrazione, la sua giunta, impegnarsi un pochino di più. Un peccato che un locale così carino e adeguato debba invece essere destinato, perché è facile dare, come dire, contezza a coloro che chiedono, e questo è venuto fuori in commissione, ma poi è più difficile nel momento in cui bisogna togliere quello che si è concesso per magari tornare sui propri passi, perché Savigliano non ha tantissimi ambienti da dedicare, diciamo, a questa possibile, diciamo, questo ritorno, no? Cioè, insomma, alla riproposizione del circolo anziani. È una delle cose che ha sempre caratterizzato Savigliano. Io ho fatto il servizio civile in questo comune 30 anni fa, mi vergogno anche a dirlo, forse 35 anni fa, e io ho prestato servizio al circolo anziani ed era uno dei più frequentati e partecipati della provincia di Cuneo. Non bisogna dimenticare il passato, bisogna guardare avanti e pensare al futuro, ma io penso che anche in un momento così difficile la componente, diciamo, della fascia superiore a una certa età va tenuta in considerazione, e a loro vanno concesse queste opportunità, anche perché a livello territoriale, soprattutto anche nelle frazioni, il ruolo degli anziani è un ruolo decisamente valorizzato. Non si è anziani solo perché si è nati prima, ma si è contribuito negli anni a far crescere in esperienza la città, e quindi è giusto che ci siano momenti di confronto. Purtroppo non tutti frequentano i locali pubblici, o magari, non so, per dire, i circoli, le bocciofile. Ecco, questa era effettivamente un'opportunità, visto che è stato detto prima dall'assessore che al sociale non è mai stato tolto nulla. Secondo me in questo caso un pezzettino viene tolto.
Chiesto la parola al sindaco, prego.
Scusa, non volevo intervenire perché l'assessore Senesi ha già detto tutto quello che doveva dire, però di fronte a questo intervento non posso non intervenire. Allora, il centro incontro anziani l'ho chiuso io, chiaro? Quando è scoppiato il Covid, la prima cosa che ho fatto è fare un'ordinanza di chiusura del centro anziani, subito dopo delle due bocciofile. Perché? Perché lì c'era la gente più fragile, gli anziani, e quindi bisognava metterli in sicurezza, e sono contento di averlo fatto, sì, speriamo di no, ma se si riproponesse la situazione lo farei di nuovo, ok? Poi sappiamo com'è andato, lockdown eccetera, a un certo punto sono venuti da noi più di una volta quelli, il presidente, il direttivo eccetera, a dire che loro non volevano più gestire il centro incontro anziani per una serie di motivi eccetera eccetera, perché c'era sempre meno gente, cosa bla bla bla. Noi abbiamo insistito, ma no dai, adesso non pensate, cioè adesso è chiuso, quando riaprirà cosa vedremo, insomma non c'è niente da fare, hanno portato indietro le chiavi, lo statuto, tutte le cose e via. Bon. Nel frattempo c'è stato il Covid, è finito, allora noi avevamo questa struttura vuota, ok? E sarebbe stato, come non so più, forse l'hai detto tu, uno spreco, no, l'ha detto lei, non utilizzare questi locali comunali, giusto? E allora la proposta che abbiamo discusso in giunta e unanimemente approvato è stata quella di dire allora riproponiamo il centro incontri anziani ma su basi diverse e contemporaneamente vediamo se è possibile dare spazio, dare una casa, ecco, alle associazioni, soprattutto a quelle che non ce l'hanno. Questa sarà una cosa che verrà fatta dopo, ci sarà la formazione di interesse, ma di questo parlerà poi l'assessore. Nel frattempo cosa succede? Succede che alla Schiaparelli media c'era un locale utilizzato da diverse associazioni che convivevano, no? C'era il Coro di Chiarlo, gli Alpini Borgo Pieve, l'Associazione dei Cacciatori, l'AMPI, Combattenti Reduci e i Bersaglieri, no? Allora i Bersaglieri hanno cessato di esistere, hanno portato indietro tutto cosa. Le altre associazioni si sono trovate senza posto, perché? Perché la Schiaparelli ha chiesto questi locali perché doveva allargare, no, per via dell'attività didattica, eccetera, eccetera. Bene. E si sono trovate queste associazioni senza un posto. Allora provvisoriamente le abbiamo messe lì, no? Provvisoriamente noi non vi mettiamo per la strada, cioè non mettiamo gli alpini per la strada sapendo che tutte le volte che ne abbiamo bisogno li chiediamo loro sono sempre disponibili. Tra parentesi, se andate alla Crusanaira a vedere gli alpini tutti i giorni o gli uni o gli altri, c'è sempre qualcuno presente che fa volontariato o cose, quindi meritano anche un occhio di riguardo. Le abbiamo messi lì. I quali insomma hanno detto che loro sono disponibili, è una cosa che faranno sicuramente perché l'hanno promesso, è di mettere a posto il giardino, che adesso c'è l'erbaccia lì, eccetera, per poter utilizzare d'estate anche quello spazio, eccetera, eccetera. Ecco, niente, poi dopo è nata la necessità e l'esigenza di fare questo regolamento e ha già detto tutto il consigliere Mariano su questo. Verrà fatta la manifestazione di interesse per le varie associazioni e andiamo avanti così. Quindi non è che non c'è più il centro contro anziani, continua ad esserci su basi diverse rispetto a quello che era prima. Non c'è più neanche il bar, l'abbiamo smantellato e lì verrà un posto dove appunto ci sarà un'associazione o cosa, perché abbiamo ritenuto che sia sufficiente una macchinetta, due macchinette, una per le bevande fredde e l'altra per le bevande calde. Oltretutto la signora del bar, molto anziana, aveva anche detto che non voleva più farlo, eccetera, eccetera. La cucina l'abbiamo data alla San Vincenzo, che l'ha piazzata una famiglia bisognosa o cosa, comunque. Ieri sono stato con l'ufficio tecnico a fare un sopralluogo per vedere i lavori che necessitano i locali. A agosto si faranno questi lavori, di modo che a settembre, se non il primo, ma comunque nel quest'autunno, posso partire su queste cose. Io spero e mi auguro funzioni. Non dovesse funzionare, dovesse avere dei problemi, nessuno ci vieta di cambiare. Ecco, la cosa che voglio dire, tranquillizzare tutti, è che intenzione dell'amministrazione di avere un occhio di riguardo per gli anziani, così come è intenzione dell'amministrazione avere un occhio di riguardo per le associazioni che svolgono per la nostra comunità un ruolo molto importante. E quindi destinare dei locali alle associazioni, siano essi i cori oppure Mondo Presepe o cosa, poi si vedrà chi parteciperà a cosa, è una cosa estremamente positiva. Noi quei locali li abbiamo e adesso proviamo così. Quindi la cosa proprio che ci tengo a dire è che non salti fuori, poi per carità, poi verrà detto, ma pazienza, che questa amministrazione ha chiuso il centro incontro anziani o che non è sensibile ai problemi degli anziani. Non è vero. Noi abbiamo creato un centro incontro anziani su nuove basi, speriamo appunto che la cosa funzioni. La cosa che ci hanno chiesto è che un punto fisso è che la domenica pomeriggio si continua a ballare liscio, ma quello non ci sono problemi, l'abbiamo garantito. Poi ci saranno delle attività o cosa, insomma, vediamo un po'. Bon.
La parola all'assessore Senesi, prego.
Sì, ovviamente questa è la chiosa finale, nel senso anche questo regolamento adesso viene approvato, poi tutta la parte di condivisione si farà quando ovviamente la situazione sanitaria lo permetterà, oppure ci saranno le condizioni di
sanificazione e quindi assolutamente si farà nel momento in cui tutto è concesso. Dispiace sentire dire che questa è un'amministrazione non attenta alle tematiche degli anziani, perché come ha già ribadito il sindaco, tantissime politiche di questa amministrazione invece sono proprio volte a questa fascia di età. Anche tutte le politiche dell'assessore Frostasco rispetto alle vacanze degli anziani, sia quelle estive sia quelle invernali. L'Uni3, non dimentichiamoci che noi abbiamo un'università delle tre età che varia tra gli 800 e i 1000 iscritti, proprio la maggior parte in quella fascia di età. Quindi dire che è un'amministrazione non attenta a questa fascia di età mi sembra proprio non corretto. Anche l'idea di fare questo progetto con voci erranti non è soltanto un'idea campata in aria, è stato messo in variazione oggi. Anche qui l'idea di iniziare a settembre, dobbiamo valutare quali saranno le condizioni sanitarie, se lo permetteranno, se ci sarà, è davvero una fascia molto delicata, perché anche l'anno scorso abbiamo iniziato con le lezioni all'Uni 3 a ottobre, dopo due incontri abbiamo dovuto sospenderle con enorme dispiacere, ma anche con la consapevolezza che sia una fascia di età ancora più da tutelare, per cui anche quello vuole diventare davvero uno spazio, magari non si chiama più centro incontro anziani ma un punto di riferimento. Stiamo anche valutando se eventualmente le conferenze dell'Uni 3 spostarle un pomeriggio a settimana in quello spazio, proprio per farlo diventare uno spazio vivo. Quindi l'idea appunto è quella del pomeriggio magari con l'Uni 3, i due pomeriggi con voci erranti, quando si potrà ballare, perché non dimentichiamoci che adesso non si può fare, ma quando si potrà fare si vuole fare quello la domenica, quindi assolutamente convogliare tante attività dedicate in quello spazio, anzi farlo crescere, perché è vero quello che diceva il consigliere Rubiolo, che bisogna guardare al passato, ma bisogna anche per loro guardare al futuro, perché era comunque uno spazio che stava soffrendo, e ne è la prova quello che poi è successo. Quindi il cercare di migliorarlo credo che sia una cosa assolutamente a vantaggio della popolazione che ne usufruiva. Era un momento forse di difficoltà a cui il Covid purtroppo ha dato il colpo di grazia, per cui come è stato detto, tra il tenerlo chiuso senza nessuna attività, forse partiamo con un progetto piccolo, ma partiamo. Sarebbe stato più semplice anche lasciarlo chiuso o utilizzare il salone per altro, ma nelle nostre intenzioni c'è sempre stato quello di fare dell'attività proprio per gli anziani lì.
Ha chiesto la parola al consigliere Portera, prego.
Sì, io ho qualche perplessità anche rispetto a questo regolamento. La collega consigliera Giorgis un po' meno, quindi faremo un po' una media, credo. No? Siamo comunque d'accordo sul fatto che le associazioni, è opportuno che abbiano una porta aperta, uno spazio per potersi incontrare, io dico non solo le associazioni, anche quelle che sono le liste civiche, volendo anche i gruppi consiliari, che quelli che non hanno gli spazi, teoricamente potrebbero utilizzarlo. Perplessità che riguardano intanto le modalità di chiusura. Qualche chiarimento l'ha già dato il sindaco del centro anziani, anche dal punto di vista burocratico. Non c'è in questo regolamento un raccordo rispetto all'utilizzo che è emerso leggendo i settimanali locali, per cui ci dovrebbe essere una convivenza tra un futuro centro anziani, una nuova... E queste associazioni che avrebbero questo utilizzo. Quello che tra l'altro noto è che mancano i criteri per stabilire le priorità rispetto all'utilizzo, perché c'è un numero notevole di associazioni che potrebbe. Nel bando ci saranno, però da quel che leggo io ho letto asetticamente il regolamento e io comprendo che non è pensato per dare una sede,
anzi è esclusa la sede anche temporanea, quindi non dovrebbero trovare le sedi, ma anche temporanea, cioè sì, qua si parla di sede, non di sede legale. Sono per il tempo dell'attività, per il tempo dell'iniziativa. Sì, io avevo capito che leggendo il bando comprendo che è per no, il regolamento comprendo che è per un utilizzo per singole iniziative, per mostre, per...
No, assolutamente no. Come ho detto prima, se c'è un'associazione che, non so, tutti i lunedì pomeriggio fa le prove e non sa dove fare le prove, farà richiesta per avere quella stanza il lunedì pomeriggio. In quella stanza potrà lasciare un armadio dove, immagino, lascerà tutti gli spartiti. Ogni lunedì pomeriggio, cioè nell'orario in cui ha fatto richiesta, potrà utilizzare quello spazio. Ovviamente ogni associazione che farà questa richiesta per un periodo lungo, quindi si era ipotizzato per un anno, e ogni anno, un po' come per le società sportive che in estate fanno le richieste delle ore necessarie, avrà la disposizione per quella stanza in quell'orario tutti i lunedì pomeriggio, ad esempio. Sarà dotata di chiave e quindi sarà autonoma nell'apertura e nella chiusura. Per quello che dicevo, verrà fatto poi, una volta approvato il regolamento, un bando dove verranno elencate le priorità, un po' come si fa per le società sportive che richiedono l'utilizzo degli impianti sportivi. Si cercherà di mettere insieme tutte le richieste, per cui magari nella stanza A, ipotizziamo, il lunedì ci sarà un coro, il martedì ci sarà un'altra associazione, il mercoledì ce ne potrà essere un'altra. Nella stanza ci saranno degli armadi di cui solo l'associazione avrà le chiavi per lasciare le sue cose. Non può essere data la sede legale, quindi nessuna associazione potrà mettere lì la sede legale.
Ma allora, fare un convegno non è possibile. Cioè,
ma è una stanza 3 metri per 2, come fai a fare un convegno?
Ma qua...
Sono le 3 stanzine piccole.
Riunioni e convegni, c'è scritto qua.
Sì, però è una stanza 2 metri per 3.
Cioè...
Il salone verrà poi utilizzato a parte come sala, che eventualmente si potrà anche lì richiedere quando non ci sono tutte le altre attività. Un po' come si chiede la sala Miretti, un po' come si chiedono
quindi
le altre.
Quindi nel salone un incontro si può fare?
Sì, nelle sale piccole, che sì. Per il salone è poi utilizzato, ma il regolamento è per le 3 sale piccole.
Ha finito... Consigliere Portero, ha finito?
Sì, no, avevo alcune perplessità, ma comunque se parla lei, non c'ero io, c'era lei. E infatti.
Prego, consigliera.
Grazie per avermi dato la parola. No, volevo appunto dire, quel giorno lui non poteva venire, quindi io dico in corsa sono andata e senza aver letto il regolamento, perché insomma l'avevo specificato, no? E quindi mi ero anche astenuta, però volevo solo chiarire questo, perché appunto è vero, abbiamo già avuto un dibattito interno, ma nel senso che, e vi inviterei a riflettere su questo, il regolamento non è così chiaro, cioè Gio e lui abbiamo dato già da soli noi due interpretazioni diverse. Allora, poiché il principio è buono e io mi sento di sostenerlo, però effettivamente il regolamento non è chiaro e, ripeto, dà adito ad interpretazioni che non sono così corrette. Allora, se fosse possibile, lo so che settembre alle porte, che uno deve partire, però io proporrei di sospendere questa votazione e di rivedere un attimo il regolamento, proprio perché, in modo da farlo in maniera più chiara, perché ci sono troppi punti che non tornano, ecco. Quindi a me piacerebbe sostenere questa proposta, perché poi faccio parte anche della consulta cultura, e nella consulta cultura c'è veramente la richiesta da parte delle piccole associazioni di poter trovare un posto dove trovarsi, e quindi non tutti hanno chiaramente una forza economica da poter sostenere delle sedi, quindi sarebbe interessante, e naturalmente bisogna anche trovare il giusto modo della regolamentazione. Poi tutto viene detto, sì, ci sarà il bando, però sinceramente io vi invito a soffermarci un attimo e a veramente a organizzare meglio, eventualmente già a parlare anche di quello che sarà il bando, perché in questa maniera secondo me questa proposta molto più facilmente verrà sostenuta, e io ci credo in questa cosa, tant'è vero che abbiamo già avuto anche noi una piccola discussione, ma proprio perché non c'è chiarezza di fondo, ecco. E poi una cosa che effettivamente anche chiedo è anche l'apertura ai gruppi consigliari, perché gli stessi gruppi consigliari avrebbero bisogno, perché un conto è il PD che è strutturato e però ci sono liste civiche eccetera, che potrebbero veramente avere, quindi un'apertura in questo senso. Capisco che non tutte le formazioni politiche, vabbè, ma gruppi consigliari invece potrebbe avere un suo perché.
Scusa Claudia, i gruppi consigliari hanno a disposizione tutto il palazzo comunale.
Sì, ma è vero, sindaco.
Senza
però,
problemi.
No,
voi potete venire tutte le volte che volete, fare tutte le riunioni che
però
volete.
Però quando magari tu apri anche... come dire, allarghi, no? Chiedi alla tua base di partecipare, eccetera. Cioè, a volte ci può dire reticenza anche forse a... Quella sarebbe una sede, ma poi, insomma, un pochino... Cioè, non una sede, un posto. Scusi, avvocato, sì. Un locale. Ci sono le parole giuste da usare, certo. E quindi, ma io... propongo anche questa cosa, poi può essere accettato oppure no. Comunque, io volevo semplicemente sottolineare e invitarvi, ripeto, prendetelo in considerazione, di fermarci un momento e rivedere il regolamento. Grazie.
Quindi, mi sembra scusi Presidente, so che ho già usato il mio minutaggio, volevo solo chiedere, a proposito della proposta fatta dalla consigliera Giorgis, se sia il caso a questo punto magari di fare una riunione di capigruppo e vedere se questo regolamento, questo punto all'ordine del giorno non possa essere spostato al prossimo Consiglio Comunale.
Il problema è che
al proponente di decidere.
No, adesso cosa abbiamo fatto? Quante riunioni abbiamo fatto? C'è stato andato in commissione, ne abbiamo parlato. Io da 3 mesi che sento parlare di questo, onestamente. Ma in quella riunione lì non potevate farle emergere quelle osservazioni? No, il problema è soltanto tecnico, vi spiego, che se noi ritiriamo questo adesso, prima che ci sia, andrà a finire, come diceva quello là, alle candele greche, per cui l'inizio e poi va poi a finire. Noi gradiremmo
aprile settembre. Sindaco, è una richiesta che viene da un consigliere di questo Consiglio Comunale, al quale il sottoscritto ha detto, se non sia il caso di fare 2 minuti di sospensione, ha chiesto al Presidente, da discuterne a livello di capigruppo.
Ma non ho capito qual è la richiesta specifica a cui ti riferisci.
No. Allora, io ho detto che poiché il regolamento non è chiaro, perché dà adito a delle interpretazioni, ripeto, l'abbiamo letto io e, per dire, Antonello, e abbiamo interpretato dei punti in maniera diversa, no? Perché non è così chiaro. Quindi... esatto, sì, i punti qualificati. Quindi io dico, non sarebbe opportuno, e poi visto che potrebbe invece essere qualcosa sostenuto da tutti, perché di fondo il progetto è buono, però c'è questa parte del regolamento che non è così chiara.
Ha chiesto la parola Rocco Ferraro.
Non potete, scusa, presentare degli emendamenti.
Aspetta,
no?
Giulio, posso? Giulio, posso provare? No, io dico questo. Io, come voi, avevo avuto delle perplessità in una discussione che abbiamo fatto noi, per essere molto chiari, e quindi qualche preoccupazione l'avevo anch'io. Dopodiché ho messo in evidenza le cose sagge, perché qui, di tutti noi qui dentro, nessuno ha la verità in tasca quando si affronta un problema che riguarda tanti interessi, tra virgolette, comunque posizioni, gente che vuole soffrire di spazi e così via. Allora io, di non farla a capogruppo, io direi, prova a mediare, se, visto che ogni tanto... Allora, la posizione potrebbe... quello che avevo già espresso. Allora, noi assumiamo il regolamento, perché ci sono anche delle aspettative... con riserva nel dire che tutti noi ci impegniamo nell'arco in itinere per 2, 3, 4 mesi a vedere tutte le cose, le incongruenze, quello che non va, eccetera, eccetera, quindi con l'impegno politico dell'amministrazione di maggioranza di trovarci, quindi raccogliere ognuno di noi le istanze che vengono dalle varie società, vedere dove sono gli inchippi, dove le cose non funzionano, le aspettative che c'erano in queste persone, e quindi ci mettiamo di nuovo intorno a tavola e ratifichiamo e modifichiamo il regolamento nelle parti che, approvandolo, cioè sperimentandolo sul campo, può dare i frutti. Perché assumere oggi, cioè io adesso la dico così perché ci sono i ruoli, maggioranza e opposizione, nel momento in cui la maggioranza questa cosa la condivide da un punto di vista generale, sarebbe anche... diciamo, già stasera ne abbiamo visti di cotte e di crude, se vogliamo essere concreti, se no pigliamoci tutti la valigia e andiamo a casa e facciamo prima. Allora, io credo che nessuno qui si può permettere il lusso di schierarsi. Cioè, questa sera hanno scavalcato tutti a sinistra. Cioè, io rompimare della situazione sono sempre stato io, no? Negli arco di questi anni. Adesso appaio come il moderato della situazione o il terapiedi di qualcuno. Queste cose non mi piacciono. Allora, io dico, se, quindi lo chiedo al sindaco, che se l'opposizione viene incontro a questa mediazione di dire, per dare anche un segnale a chi dopo le ferie hanno bisogno di usufruire di queste, se noi gli blocchiamo la situazione, prima non ci facciamo una bella figura complessivamente, dopodiché se invece gli diciamo abbiamo lavorato per, siamo umani, le cose si possono anche, le fanno le leggi, poi li modificano, perché poi quando li applichi devono prendere atto, perché i giuristi fanno le cose teoriche, poi la pratica è un'altra cosa, quindi il disposto combinato che si modifica, quindi qui nessuno può puntare il dito contro nessuno, né col segretario, né con la giunta, né con la maggioranza, ma manco con i consiglieri di minoranza. Allora, se c'è questa presa di coscienza generale, sarebbe un bel segnale tutti insieme stasera a dire procediamo col regolamento con una mozione, una riserva in cui diciamo 2-3 mesi ci troviamo, raccogliamo le istanze e poi andiamo avanti.
Anche perché è veramente un po' un esperimento per la città questa della condivisione di spazi, quindi sicuramente ci saranno delle cose da rivedere, delle cose da migliorare o delle cose da cambiare. Questo credo che è assolutamente così, perché è davvero la prima volta che non solo le associazioni magari condividono uno spazio, ma anche progetti diversi, quindi è assolutamente da costruire insieme.
Bene, io direi di mettere ai voti questo regolamento.
La raccomandazione che ha fatto il consigliere Ferraro, alla quale come sindaco mi associo totalmente. Come? Io non so. Il problema è solo quello dei tempi. Non lo rifai, lo modifichi strada facendo se riscontri delle cose che non vanno, perché nessuno ci dice che non funzioni, può anche funzionare, eh. Sì, dillo.
Le associazioni, se il timore sono le associazioni, alcune con cui ci siamo già interfacciati informalmente sono d'accordo con questa soluzione, non sono molto più semplici.
Se l'assessore tocca l'assessore dell'eventuale ritiro del corso, se non lo ritira si mette ai voti. Quindi votiamo questo regolamento. Chi è favorevole? Serena? Quindi favorevoli sono Ferraro, Rimbici, Cordasco, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Tutti astenuti? No. Portera, Giorgis e Occelli astenuti. Contrari? Rubiolo. Si chiede l'immediata eseguibilità per questo regolamento. Chi è favorevole? Ferraro, Rimbici, Cordasco, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Portera, Giorgis, Occelli. Chi vota contro? Rubiolo. Nomina della componente dei giudici popolari a seguito di dimissione del consigliere comunale. La parola al consigliere Rocco Ferraro.
Devo illustrare la delibera, scusate. Almeno. Devo illustrare la delibera.
Aspettate, prima della trattazione bisogna nominare gli scrutatori.
No, ma no, io faccio una proposta, scusate. Allora, non c'è l'assessore Frosasco, la sostituisco io. Il consigliere Maurizio Mogna, come tutti sanno, si è dimesso e bisogna sostituirlo nella commissione che nomina i giudici popolari. Allora, visto che Mogna era uno della maggioranza, ci va uno della maggioranza a sostituirlo. Io propongo, per evitare il rituale della scheda eccetera eccetera, se la maggioranza fa un nome, se siamo d'accordo la votiamo per alzata di mano e la cosa finisce lì, no? La maggioranza, allora, proponga un nome.
Per favore, si esprima questa volontà di farlo in modo palese. Chi è favorevole?
Ah sì, sulla palese, sì.
Tutti? Ok, sì. Allora sì. Si fa in modo palese.
Sì, sì.
Prego, assessore Rocco. No,
no, assessore.
Consigliere.
Stasera conviene il medico, vai a casa, perché...
Non sto bene, vai, vai.
No, ma siamo solidali con te, dai. No, cioè, in conseguenza del discorso che ha fatto il sindaco, visto che comunque Mogna era, non per distinguere, faceva parte della lista nostra, e quindi la proposta è per Rimbici, che sostituisce Mogna.
Allora, chi è favorevole a questa nomina? Alzata di mano, unanimità, quindi Ferraro, Rimbici, Cordasco... Bresti, Rimbici astenuto?
Ma no, votati a favore.
Una età, devo leggere i nomi.
Ora chiedo, no, vabbè. Scusate, subito finito. Scusa Antonello, perché ti riguarda, perché per colpa tua, appena finito il consiglio, ci troviamo nel mio ufficio. Ma sei tu che hai chiesto, hai detto che domani mattina devi partire alle 5, alle 6. Vabbè, comunque, appena finito il consiglio, Rimbici, Portera, io e la dottoressa Emma, che spero sia arrivata o arrivi, ci vediamo nel mio ufficio perché dobbiamo nominare un giudice popolare.
Bisogna dare l'immediata eseguibilità di questa nomina. Chi è favorevole? Unanimità. Ha segnato uno in più la votazione. Ordine del giorno in merito all'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio. Prego, il primo firmatario, Lopreiato. Allora, dunque do per letto l'ordine del giorno, spero che sia condiviso da tutti. Avevo già in parte già spiegato le motivazioni della presentazione di questo ordine del giorno. Questo ordine del giorno ha due finalità. Una è quella di porre l'attenzione alla disabilità in generale e alla difficoltà delle persone disabili riguardo al loro svantaggio nel poter svolgere un'attività lavorativa. E l'altra è quella legata sempre alle disabilità da lavoro per lavoratori che a causa di un infortunio proprio sul lavoro perdono la possibilità di continuare a fare il loro lavoro che hanno sempre svolto e quindi rischiano di perdere il lavoro e a volte lo perdono. Bene, in questo caso ci sono dei fondi che l'INAIL mette a disposizione proprio per queste casistiche per ricollocare questi lavoratori che perdono capacità lavorativa e una parte di fino a 150.000 euro, di cui fino a 135.000 per adeguare le strutture in questa azienda per poter preparare il posto di lavoro a queste persone e fino a 15.000 euro per formare queste persone a un nuovo lavoro. E viene richiamata in questo ordine del giorno anche il fatto che le istituzioni, quindi anche i comuni, hanno una responsabilità maggiore rispetto alla disabilità e benché questo comune ha dimostrato di avere attenzione a persone con disabilità, bisogna sempre cercare di fare uno sforzo maggiore. Se avete voglia, lo dico per i consiglieri, di andarvi a leggere il rapporto dell'Osservatorio Nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità, potrete accorgervi che sicuramente qui tutti siete molto attenti alla disabilità e lo abbiamo anche dimostrato in questo consiglio proprio facendo una commissione apposita per le barriere architettoniche, ma la difficoltà di trovare lavoro per persone con varie disabilità, non parliamo solo di fisiche ma anche psichiche e anche comportamentali, quindi queste persone che potrebbero lavorare ci sono anche oltre a questi sgravi proposti dall'INAIL, ci sono anche degli sgravi fiscali, di contributi e spesso queste cose non sono conosciute e delle opportunità di lavoro per queste persone vengono perse con dei costi altissimi sia dal punto di vista economico per la società e proprio anche dal punto di vista relazionale con queste persone e di peso per le famiglie che purtroppo hanno al loro interno delle persone che hanno disabilità che derivano dalla loro nascita oppure che sono sopravvenute per incidenti o per infortuni sul lavoro. Quindi io vado alle conclusioni, se qualcuno vuole poi aggiungere qualcosa, ma vado alla conclusione in cui chiedo con questo ordine del giorno, non chiedo io, chiediamo i firmatari di questo ordine del giorno di valutare annualmente con il Consiglio Comunale e tramite le commissioni competenti la possibilità per l'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio, prevedendo adeguati strumenti di monitoraggio per rilevare eventuali criticità, volumi di affidamento, la riserva applicata, il numero e la tipologia di persone in condizione di svantaggio inserite. A predisporre e presentare un report annuale pubblico che specifichi le risorse
impegnate, i progetti attivi e l'andamento degli stessi, gli esiti dei monitoraggi effettuati. Si impegna inoltre a farsi promotrice di iniziative volte a favorire una maggiore cultura dell'inclusione dei lavoratori colpiti da disabilità, coinvolgendo anche le associazioni sindacali e datoriali del territorio.
Prego, consigliere Rubiolo.
Chiedo scusa al consigliere Lopreiato anzitempo, ma io non ho assolutamente capito questo ordine del giorno. Mi spiego. Il comune, forse è anche stato detto, non è che si vuole sostituire ai centri per l'impiego piuttosto che a coloro che operano in questo settore. Cioè, non ho capito il ruolo del comune, non ho capito quale impegno dovrebbe accollarsi il comune, perché se non sbaglio si parla anche di impegni finanziari e qui non c'è più l'assessore al bilancio, quindi magari qualcosa in più avrebbe potuto dire anche lui. E cioè, normalmente un ordine del giorno così incisivo deve avere comunque un sostegno ampio anche all'interno della stessa giunta. Mi sembra che l'assessore Frossasco non sia presente, che l'assessore al bilancio non ci sia. Certo, però dico, l'ordine del giorno si discute adesso, no? Quindi io non ho capito in buona sostanza qual è lo scopo, cioè qual è l'impegno che deve assumersi nel momento in cui io voto questo ordine del giorno, quale impegno deve assumersi il comune, la sua amministrazione, la sua giunta. Perché un ordine del giorno in cui impegna il comune, visto che è una cosa locale, chi lo vota? Sindaco, poi lo deve eseguire.
Se ci sono delle altre osservazioni, se no io... Se il consigliere non ha capito l'ordine del giorno... Non è colpa mia, cioè, quindi questo è un problema suo. Io, se è necessario specificare, l'ordine del giorno nasce da queste esigenze. Una, quella di rendere noto il fatto che ci sono delle opportunità per dei lavoratori che perdono la loro capacità lavorativa di essere reinseriti. E quindi facendo anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria, attraverso l'ASCOM, attraverso la Coldiretti, attraverso altre organizzazioni, di far conoscere e magari sponsorizzare la possibilità di utilizzare questi strumenti. L'altro è porre l'attenzione alla giunta del fatto che bisogna magari fare più attenzione alle possibilità di assumere persone con ridotta capacità lavorativa anche negli appalti, o comunque favorendo delle consociate o cose di questo genere. Quindi quello che chiede quest'ordine del giorno è che la giunta si attrezzi per favorire l'inserimento di persone con difficoltà di persone in condizione di svantaggio per quel che riguarda l'inserimento lavorativo. Non penso ci sia nulla di difficile da capire, è un indirizzo e non è questa non è una mozione, è un ordine del giorno che chiede che ci sia questo tipo di indirizzo. Se poi ci saranno dei soldi da metterci dentro, l'amministrazione se ne farà carico.
Prego, consigliere Rubiolo.
Volevo sottolineare al consigliere Lopreiato che alla fine c'è scritto impegna la giunta. Se lei mi dice che un ordine del giorno siffatto non è coercitivo, e uso un'altra parola forte, mi sembra che forse l'italiano non è una lingua di tutti, perché quando io scrivo impegna la giunta e poi ci scrivo l'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio, l'inserimento lavorativo dove? Ci sono delle leggi che tutelano questo, no? E mi sembra che il comune e l'amministrazione comunale di Savigliano le rispetti, anzi, probabilmente, visto la sensibilità evidenziata negli anni, fa anche di più di quello che suggerisce la legge. E poi c'è un'altra cosa a cui chiedo, a predisporre e presentare un report annuale pubblico che specifichi le risorse impiegate. Ma cioè, non c'è l'assessore al bilancio? Vorrei capire anch'io quali sono le risorse che intende impiegare su questo nuovo capitolo da inserire a bilancio. Perché scritto in questo modo qui, cioè, è un impegno che lei sta chiedendo a noi consiglieri e che obbliga la Giunta a mettere in atto queste cose qui. Non è un ordine del giorno di opinione, mi spiego?
Ha chiesto la parola al consigliere Rimbici, prego.
Grazie. Allora, io volevo cercare di sottolineare due aspetti. Questi ordini del giorno, quasi tutti gli ordini del giorno, hanno una funzione di sensibilizzare l'opinione pubblica e l'amministrazione comunale in prima persona, perché sulla tematica della disabilità ci sono alcune leggi di tutela, ma noi sappiamo molto bene che sia in ambito privato e anche nell'ambito pubblico non c'è una considerazione, non c'è un'applicazione veramente reale. Cosa impegna un'amministrazione comunale? Rispetto a chi ha una situazione, diciamo, dal punto di vista lavorativo ha delle capacità ridotte, ad impegnarsi per quanto riguarda anche nei bandi di inserire quando è possibile, per esempio, delle persone svantaggiate, c'è una gradatoria e c'è una legge su cui tu puoi attingere e che ti permette, quindi vuol dire dare una maggiore sensibilità rispetto a queste cose. Non è un impegno economico, ma è andare incontro a quello che sono le esigenze di persone che comunque hanno delle grosse difficoltà. Una volta nell'ambito delle amministrazioni locali, questa cosa era molto, probabilmente perché c'erano molte più risorse, se basta fare un po' di cronistoria anche della nostra amministrazione locale e si può capire quante persone svantaggiate sono state inserite nel mondo del lavoro negli enti locali. Ed è stato, abbiamo avuto un doppio vantaggio, perché le persone svantaggiate che entrano nel mondo del lavoro chiaramente acquisiscono, oltre ad acquisire nuove capacità, hanno anche psicologicamente, hanno dei balzi in avanti straordinari. Cioè, il lavoro nobilita a 360 gradi e loro in modo particolare. Quindi le amministrazioni locali devono cercare di essere sensibili rispetto a queste cose. E quindi nei bandi che nel tempo verranno fatti, pensarlo e pensare che comunque c'è un'amministrazione e si è dato un segnale sotto questo aspetto qua, ti permette comunque, vai incontro a quello che sono veramente delle esigenze sociali, ecco. E questa è la motivazione. Non è che non dobbiamo andare a cercare delle altre, cercare di architetture diverse, ma questo è il tema su cui io penso che dovremmo essere tutti d'accordo sotto questo aspetto qua.
Io non so, chiedo la cortesia al segretario di verificare se la sensibilizzazione è identificata come impegno. Qui c'è scritto impegno alla giunta. Mi spieghi, segretario, se ho interpretato male io o se in questo caso forse qualche consigliere, come dire, sta allargando il gioco e forse a questo punto cambiamo il verbo allora. Perché la sensibilizzazione è una cosa diversa dall'impegno,
Sono andato a guardare un attimo il regolamento perché a memoria non ricordavo. Circa il contenuto è sicuramente più aderente l'ordine del giorno rispetto alla mozione, circa il contenuto, perché l'ordine del giorno è proprio la proposta tendente a promuovere un dibattito politico-amministrativo in relazione agli eventi avvenienti di carattere locale, nazionale o internazionale, per i quali per la loro importanza tocchino la coscienza civica e gli interessi dei cittadini. Quindi quanto al contenuto sicuramente può rivestire la forma dell'ordine del giorno. Poi concludendosi comunque entrambi con un atto di tipo deliberativo, il regolamento non interviene in merito al discorso sensibilizzazione o in termini di impegno. Posso sicuramente approfondire la cosa, però al momento non sono in grado di darvi altre indicazioni. Grazie.
Chiesto la parola al consigliere Portera, prego.
Quel che leggo è un impegno abbastanza generico. Certo, se fosse attuato così come lo rappresenta il consigliere Rimbici, più che il consigliere Lopreiato, sembra un impegno finanziario, nel senso che comporta proprio delle precise scelte al momento dell'assunzione. Però oggettivamente lo si può interpretare come un impegno generico, oserei dire blando, quindi non prettamente vincolante, un orientamento di sensibilizzazione. Certo, la parola impegno porta più verso una mozione che non verso un ordine del giorno. Interpretandolo come un impegno generico, quindi non un impegno finanziario, penso che non abbiamo motivo per non votarlo, ecco. Però non può essere inteso, credo, come lo ha precisato il consigliere Rimbici.
Se posso aggiungere solo una cosa, probabilmente allora nel momento sarebbe diventato un impegno anche di carattere finanziario, nel momento in cui tu obblighi sostanzialmente l'amministrazione comunale, ogni bando che farà, ad inserire un numero tot di, per esempio, di svantaggiati. Allora quando diventa veramente un impegno che determina degli obblighi per questa amministrazione e per le amministrazioni future. Ma in questo caso qui va in quell'ottica lì, che è quella della sensibilizzazione, la presa di impegno di carattere generale.
Prego, c'è un intervento per gruppo, quindi comunque va bene, va bene. Il proponente...
No, non sono proponente, sono una firmataria. A me, francamente, sembra un po' una questione di lana caprina. Io vorrei capire, al di là della forma, che sostanza c'è nell'opposizione fatta dal consigliere Rubiolo, ma nella misura in cui, a parte che tutte le mozioni e gli ordini del giorno sono sempre stati votati con l'impegno, l'impegno della Giunta in questo caso è, sì, vabbè, le risorse impiegate, ma non si specifica risorse finanziarie, insomma le risorse sono tante, quindi se poi è una questione di nome, nel più ci sta il meno. Questo è un ordine del giorno, mi sembra che a norma di regolamento vada votato da 4 persone, vada firmato da 4 consiglieri, per le mozioni bastano? Ma no. No, ma allora non è stata fatta la questione, ah sì, però c'è la denominazione ordine del giorno, però forse sarebbe più consono chiamarla mozione. Allora, dato che per la mozione bastano meno firme dell'ordine del giorno, si potrebbe riconvertire in mozione, quello che dico, nel più ci sta almeno. Se il problema è questo, poi magari non è questo, ribadisco, a me sembra una questione di lana caprina, perché non ho capito il contenuto sostanziale dell'opposizione del consigliere Rubiolo. A meno che, come ha detto prima, l'italiano non è una lingua per tutti, però allora vuol dire che oggi qui la sta comprendendo solo lei, il suo italiano, consigliere Rubiolo.
Solo una questione tecnica, effettivamente, come diceva giustamente la consigliera, effettivamente nel più ci sta almeno, l'ordine del giorno è sottoposto ad un controllo ben più stringente rispetto alla mozione, essendo già passato ad un preventivo controllo consentitemi il termine, un vaglio da parte dei capigruppo, per cui ritengo che dal punto di vista tecnico non ci possano essere problematiche anche ad un'eventuale trasformazione. Andando a rileggere ancora più approfonditamente l'ordine del giorno che è stato proposto, non vedo specifiche stringenti di assunzioni di impegni di tipo finanziario o di impegni nei confronti della Giunta a svolgere determinate cose entro un determinato periodo di tempo, quindi a mio parere la forma dell'ordine del giorno è corretta. Grazie.
Precisazioni, mettiamo ai voti l'ordine del giorno. Chi è favorevole? Allora, Ferraro, Rimbici, Cordasco, Bressi, Mariano, Ropreiato, Gastaldi, Portera, Giorgis, Occelli, no. Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Occelli. Ok, il consiglio è terminato.